dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 18 ottobre 2021, breaking news: Apple presenta un portatile decente, la nuova assicurazione della Tesla e i computer Acer con il vero antivirus. Questo è vostro altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati digitaliani e bentornati ai miei colleghi alle voci digitali, a Michele Di Maio, Francesco Facconi, entrambi.
Eccoci qua. Franco Solerio.
Allora, vero che avete seguito l'evento di Apple?
Ma certo, potevo mica perdermi un evento del genere come
potevi
tutti i martedì.
Quali
Francesco ha seguito l'evento di Apple su bignami.it.
Esatto. Beh, comunque hanno presentato il miglior prodotto di sempre, qualcosa di rivoluzionario. I dettagli poi li lascio a te, Franco, perché non voglio annoiarvi, però mi ha emozionato soprattutto la verve con la quale Tim Cook è salito sul palco e ha proprio dimostrato quanto ci ha creduto veramente in quello che stava presentando.
Però devi capire che oramai agli eventi Apple non esiste più il palco è il mondo,
il palco è dentro di te, Michele.
Il palco è dentro di me.
È un po' così.
Quindi dall'audio, partiamo dall'audio, le facciamo tutte.
Addirittura, proprio così. No, guarda, allora.
A me lo spatial out, special.
Gli HomePod mini colorati.
Così che c'è tanta scelta, wow.
Io credo che sì.
Però ho capito male. Ho capito male o ti fanno lo sconto su Apple Music?
No.
Ho fatto il tier.
Hanno presentato.
Sono arrivato tardi, l'inizio proprio.
Vedi. Hanno presentato una nuova feature, un nuovo tipo di abbonamento per Apple Music che si chiama Apple Music. Dov'è? Me lo sono perso. Apple Music Voice Plan.
Hai chiamate ed sms illimitate verso tutti gli amici?
No, è molto peggio. È un Apple Music che puoi interrogare solo via Siri.
Beh, ma anche Amazon aveva una cosa del genere con
Francesco,
Amazon Music,
ma Amazon,
se non mi sbaglio.
Sì, ma Amazon ha un assistente vocale che
tu
ci
dici
prova
Siri funziona.
Almeno a funzionare. Non so se
Alexa funziona.
Siri è problematico, è generalmente problematico. Ma non so se voi avete mai provato a richiedere a Siri una canzone specifica, perché io qualche volta ci ho provato ma non ci sono mai riuscito ad avere la canzone giusta. L'ultima volta ieri pomeriggio.
Non riconosce il ligure.
È quello, probabilmente è quello.
Non ha fatto il training dell'AI sul ligure.
Ma io gli ho chiesto De André, dovrebbe capirmi.
Belin. Cresa de ma.
No, secondo me
non ho capito quello che hai detto.
Non è una grandissima idea questa qui del voice eccetera, del Apple Music Voice Plan, però che ci dobbiamo fare. Però a me questi eventi Apple prodotti, a parte la musica, i computer che hanno presentato sono stratosferici, ma questi non li sopporto più questi eventi. Non so perché ne abbiamo visti troppi, ma io credo che sia proprio il tono con cui si presentano, no? in momenti drammatici come quelli dei giorni nostri. Una ditta, no, che prima dice che no, il clima, le minoranze, la giustizia sociale eccetera, e poi fa cascare dall'alto, no, con questi toni trionfalistici e serissimi, come fosse la cosa più importante della terra. HomePod mini giallo e blu. Secondo me
è la diversity dei colori dell'HomePod mini.
Ecco, si prendono un pochino troppo sul serio. Cioè, anche quando
sono tutti bianchi gli HomePod mini, vero?
Ma non è quello, Francesco, non è quello il discorso. Il discorso, anche quando facevano i simpatici, ti ricordi quando facevano gli scherzi, le gag, eccetera, stonava da matti anche lì, perché non era prendersi in giro, era vi facciamo vedere come siamo cool, come siamo fighi. Ecco, c'hanno questo tono di sovraimportanza, anche di prodotti e di novità ridicole, che poi fa apparire tutto piatto, tutto uguale, come gli sfondi di Johnny Hyde, tutto piatto. Vabbè, Questo è,
è tutto finto, Franco. Sono davanti a una telecamera, sì, che recitano, sì, e non sono neanche attori.
È vero, è vero. Probabilmente
è kitsch, è tutto, però, molto kitsch.
Attento,
certo,
Michele, esatto. Allora, se sei davanti a una telecamera e non, sì, sei un attore, c'è solo
tipo
un modo.
Noi adesso.
C'è solo un modo per far percepire all'utente veridicità, un'apparenza di verità. E se ci credi veramente. Cioè, Steve Jobs non era un attore, Forstall non era un attore.
Ma non recitavano, però, sullo
spazio. Recitavano, ma non ne avevano bisogno, perché quando presentavano i loro prodotti, erano prodotti di cui erano fortemente appassionati, fortemente innamorati. Quando Tim Cook
era
va
un
davanti,
tono completamente diverso.
Certo,
però,
certo,
un tono,
ma perché,
una
potevano, perché potevano permetterselo? Perché trasmettevano qualcosa. Quando Tim Cook si presenta davanti a sta telecamera e dice "I'm thrill", cioè non ci crede neanche Pinocchio ci crede, cioè
beh, però il segno del dollaro nell'occhio si vede.
Quello si vede benissimo.
I'm thrilled about my bank account.
Infatti dovrebbe
però devi anche distinguere secondo me Tim Cook poi dai vari product manager che presentano. Loro in teoria dovrebbero avere un po' di
quella passione, non la riescono,
poi le persone
non la riescono a trasmettere.
Sono persone di prodotto, però, loro.
Sì, è vero, ma non la riescono a trasmettere come quegli altri due.
Non hanno fondato l'azienda.
Federighi appena appena. Ma è impostato così. Vabbè,
sono impiegati,
sulla...
cioè alla fine, Franco,
sì,
loro,
certo,
sono impiegati.
Certo.
Steve Jobs
come Fantozzi
era Apple.
Esatto. È come fare, esatto, far fare la presentazione a Fantozzi. Punto, non ci credo. È così.
E quindi chi la deve fare questa presentazione?
Ma la devono fare, secondo me la devono fare in una maniera diversa. Devono fare devono abituarsi a essere se stessi, a fare delle cose, a iniziare a crederci di più, a mettere i dipendenti, quelli che ci credono di più, e fare delle cose più informali, prendendosi un po' meno sul serio, senza cercare per forza di dire a forza questo è il miglior computer che abbiamo mai fatto. Va bene, è ovvio, se no che cacchio venivi a presentare, a vendere un computer nuovo se non era migliore di tutti quelli che hai fatto prima. Cioè, c'è tutta una serie di cose che non lo so, stufa. Però
sai chi devono chiamare, Franco? Sai chi devono chiamare? Giorgio Mastrota,
perfetto,
lui ci crede,
perfetto, esatto, perfetto. E i Nanowars, certamente
è i Nanowars, sì.
Io, al di là di questo, preferisco comunque di gran lunga che facciano delle presentazioni di M e dei Mac di M1 Pro.
Io ti ho seguito attentamente la presentazione.
A proposito di,
vedo che nelle foto hanno un sacco di strani buchini da un lato e dall'altro.
Sì.
Come mai? Cosa sono queste cose che rovinano l'estetica?
Sul Bignami non te l'hanno scritto che cosa c'è, che cosa sono.
Che sono
bichini.
Porte di connessioni per un sacco di cose diverse.
Ah, quelle cose lì.
Esatto.
Quelle cose
perché?
Strane.
Perché?
Quelle cose lì.
Rovinano l'aerodinamica, no? Esatto. Rovinano l'estetica del computer.
MagSafe.
Finalmente.
MagSafe. Presa HDMI, schedina SD, jack audio e 3 porte Thunderbolt.
Tra l'altro la schedina SD è una delle cose che non fa rimpiangere di non aver comprato l'hard disk più grande, perché ci metti una bella schedina come secondo hard disk.
Beh, a me sembra una roba un po' da suicidi. L'affidabilità di una schedina... L'affidabilità di una schedina... Francesco, mi stupisco di
te. Dipende. Però no, se ci devi mettere
i video pornacci posso capirlo, ma... schedina SD è famosa per essere una cosa più che temporanea, va bene se fai le foto e poi le sposti subito su un hard disk serio. La schedina SD è quella
che può essere
swamp,
un hard disk di supporto.
È quella che fa swamp senza preavviso, la schedina USB.
Cosa
schedina
che qualunque SD. Possessore di Raspberry Pi conosce molto bene.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Pensare di mettere dei dati seri lì sopra, no, per piacere. Non usatela come backup, non usatela come archiviazione, utilizzatela come sistema per spostare robe dal drone, dalla fotocamera, da quello che volete, ma non archiviateli dentro, allo stato attuale della tecnologia, per carità. Però appunto, MagSafe, HDMI, schedina SD, jack audio, insomma, tutto quello che avevano tolto. Il minimalismo è anche più spesso di quello precedente. Forse è finita l'era del minimalismo a tutti i costi anche nei prodotti pro, o forse si sono messi ad ascoltare veramente quelli che sono gli utenti di questi computer.
Gli utenti,
sì, esatto, sì. Si sono ricordati che è un computer pro, forse. Ma aspetta, cosa c'è qua sotto la polvere? Cos'è PRO? Andiamo a guardare cosa voleva dire questo pro.
E dopo aver presentato tutte queste opzioni, queste porte, eccetera, dice che si possono collegare tre monitor, l'hard disk esterno, tutto quanto. All without an external adapter. Tutto senza un adattatore esterno, capito? Col cioè sono tono solito tono trionfalistico. Non è che hanno detto: scusate, siamo stati stronzi, abbiamo sbagliato, abbiate pazienza. No, l'hanno fatto cadere dall'alto come un'innovazione terrificante, capito? Cioè, questi sono. Vabbè, comunque il computer è bello.
Però a quale prezzo, Franco? A quale prezzo hanno tolto, come si chiama il display, quello piccolino che era sopra la tastiera?
Hanno tolto la touch bar, ancora di più. Ancora
la touch bar, esatto.
Dopo avercela menata, che era l'innovazione, che era il futuro, eccetera, hanno fatto sparire la touch bar e hanno messo dei tasti funzione, l'hanno fatta cascare dall'alto, anche quella aiuto. Come un'innovazione terrificante, però meno male che l'hanno fatto, dai, alla fine.
C'è il tasto ESC, attenzione.
Hanno fatto, fondamentalmente, hanno fatto il computer che dovevano fare con un gran bel processore e hanno cancellato 50% della storia dei loro laptop degli ultimi 5-6 anni. Avevano già cancellato la tastiera, come si chiamava, Butterfly, quella che ha fatto sì. ha fatto più morti del coronavirus, e adesso sono tornati indietro su tutto il resto e ci hanno infilato i loro processori, che bisogna dargli atto, sono una cosa terrificante. L'abbiamo già visto con l'M1.
Pro e Max, addirittura, Pro e Max. Due sì. tagli perché di processore
nuovi. Ma perché non l'hanno chiamato M2 se è così groundbreaking?
Infatti io avevo previsto che l'avrebbero chiamato M2, hanno sbagliato, è chiaro, la mia previsione era
allora
giusta.
Hanno ascoltato Digitalia sul fatto di fare le porte nel computer, da lì a fare anche l'M2 evidentemente non si sono fidati abbastanza.
Che poi sono abbastanza, cioè sono lo stesso processore, quello che Intel chiamava, no, il processore con più o meno clock, con più o meno RAM, qui si chiamano due processori diversi, sono molto simili, fondamentalmente cambia la velocità del bus tra processore e RAM, cambia la dimensione massima della RAM e cambiano il numero di core della GPU. Quindi prima avevi generalmente...
Ecco, dimensione massima della RAM probabilmente è una delle cose che era più attesa, perché comunque sia finora con l'M1 si arrivava a 16 giga, che
32.
Sono tanti.
Ah,
per
con l'M1, sì, scusa, con l'M1.
Con
sì.
l'M1, esatto, sì, sì. 16 giga, che è un qualcosa di... sufficiente per molti utenti, ma per l'utenza pro che comunque usavano i vecchi MacBook Pro usciti era veramente poco. Con l'M1 Max, se non mi sbaglio, si aveva addirittura 64, quindi
sì, col Pro
un qualcosa finalmente di adatto a chi fa magari video, produzioni audio serie, quindi
oddio, produzioni audio serie con 32 al giorno. Oh, per carità, certo, se c'hai
si può,
se
si
c'hai,
può, però
se c'hai librerie avere... di campioni, certo, grosse.
Esatto, diciamo che se hai RAM
vero,
hai spazio
vero,
per
vero,
farlo.
Se hai RAM tieni tutto in memoria, ci mancherebbe, è verissimo, verissimo. Apparentemente dovrebbero essere anche più silenziosi di quelli precedenti, non si sono spinti fino a fare un computer fanless, sarebbe stato abbastanza ridicolo fare una macchina pro senza la ventola, perché sarebbe dire l'abbiamo libero.
E quindi ce l'hanno messe due.
Ci ha messo, beh, ma c'è anche sui MacBook Pro precedenti c'erano sempre due ventole, dicono che non parte quasi mai, vediamo. Nel Mac Mini con M1... che io uso da tanto, è vero, non credo di essere mai riuscito a farla partire, anche adesso che ad esempio il Mac Mini con M1 c'ha OBS, due OBS Ninja, sono fondamentalmente a tappo sulle CPU, ma veramente mi manca poco dall'andare in crash per il sovraccarico, la ventola non c'è, è praticamente ferma, se probabilmente dovrei appoggiare l'orecchio direttamente sul case per sentirla. Se fossero così anche i portatili sarebbe... sarebbe la manna. Lo compro.
Però ci siamo lasciati la cosa sì. più importante alla fine a questo punto.
Cos'è?
Il notch.
Il nocciolo, sì, è vero, c'è il nocciolo.
Il nocciolo della questione.
Il nocciolo della questione.
E soprattutto il nocciolo senza Face ID, perché poi c'erano già i leak, era quadrato per sicuro il notch, però se c'è il notch magari non c'è solo la webcam.
Dici, c'è
sotto.
Il notch dell'iPhone a quel punto.
Esatto,
dici,
a questo
identico.
Punto. Tac. E invece c'è il notch ma non c'è il Face ID.
C'è esatto, diciamo che il notch toglie via tutto quel centimetro
magia,
buono di area nera che c'era nei computer vecchi, quindi porta veramente il computer fino a livello del bordo, con un bordo veramente poco sottile, e chiaramente rimane questo angolino nero che...
Sì, è sottile ma non è inesistente, io non lo so. Non
sentivo la mancanza.
Del notch o del bordo?
Cioè preferivo uno schermo magari un... un filo più alto o basso, dipende dal punto di vista, insomma, con la telecamera nel bordino come è sempre stata, e non avere uno schermo tagliato a metà.
Sì,
su cellulari
sono
che veramente la dimensione
te.
Conta.
Sono d'accordo con te, cioè se il notch avesse permesso di fare uno schermo che arriva proprio fino al margine totale hardware, quindi zero cornice, avrei detto ma forse tutto sommato ti dà un'estetica che non esiste il computer, c'è solo lo schermo, e può avere quasi un senso come sui telefoni. Tanto comunque un po' di bordino ce l'hai. Farlo un 20% più grande e togliere il notch, secondo me, bah, non lo so. Non lo so, andremo a vedere nell'utilizzo. Alla fine si sovrappone 99 volte su 100 alla menu bar.
Esatto.
Perché lì c'è sempre.
Quindi
la
probabilmente
menu bar.
La menu bar è tagliata a metà, da una parte le icone, dall'altra
bisogna
le voci
capire,
del menu.
Sì, bisogna capire se c'è una gestione intelligente della menu bar da parte del sistema, no? Perché io quando sono in modalità portatile tendo ad avere tante icone nella menu bar, e bisogna capire se queste icone nella menu bar, se sono tante, se passano sotto il notch, se ci passano attraverso, se, come dire, se vengono nascoste, oppure se il sistema è abbastanza intelligente, quelle che sarebbero nascoste dal notch, di spostartele più a sinistra.
Ma
con il rischio però che vadano in conflitto col menu. Certo, sì, sì.
Esatto.
Certo.
Perché comunque anche spesso tante voci di menu, per cui...
Sì, sì. C'è tanta risoluzione, però certo ci sta che il menu arrivi... Sì, io adesso con Chrome, ad esempio, sullo schermo del portatile non arrivo a metà con i menu di Chrome, però con le mie icone sì, arrivo leggermente a sinistra dell'attuale tondino della webcam, per cui sì, sicuramente il notch me le coprirebbe. Boh, chissà, vediamo.
Ne hai troppe.
Andiamo a vedere
il trucco
nelle API.
È disinstallarle. Quello è la risposta che ti viene data.
Tante volte non le puoi, sì, esatto. No, c'è come si chiama? Bartender? No, è stato anche un gingillo. Io uso Bartender.
C'è Bartender che funziona, c'è in teoria per molti icone di sistema, il sistema operativo stesso permette di nasconderle dentro la prima icona, cosa è il control center, quindi...
Ah sì, è vero, che col nuovo, con Maverick però, con quello che non è ancora uscito, si chiama Maverick.
No, già con Big Sur.
Con Big Sur.
Già con Big Sur qualcosa si può fare. È anche vero che le icone lì sono comode perché le vedi. Quindi,
ah sì, certo. C'è da dire che ci sono anche gli sviluppatori che se ne fregano, perché avere l'icona di Microsoft Auto Updater, di Creative Commons Auto Updater,
fondamentale.
Di Steam Store Auto Updater, effettivamente non è che ce ne facciamo moltissimo, però sì, però è così. Va bene, visto che siamo in ambito Apple, ma avete messo un articolo sui piani di Apple per le automobili, usare l'iPhone per l'iPhone per controllare.
Io l'ho messo, è stato il significato.
Francesco,
è un articolo di Bloomberg che suggerisce, non si sa bene da dove gli arrivi questa informazione, che Apple stia studiando un meccanismo per integrare CarPlay in modo, allora, innanzitutto integrarlo con i sistemi di controllo della macchina, quindi ad esempio l'aria condizionata, impostazioni, quindi non solo app, ma anche proprio
comodo mentre guidi, andare sul telefono per cambiare.
No, l'idea
su CarPlay,
è che
su CarPlay già dall'inizio hanno messo a disposizione le librerie, e poi io non so di nessuna autovettura.
Ecco, l'idea
che
è di renderne ancora più estesa questa cosa, e soprattutto di permettere agli utenti non guidatori dell'auto di poter controllare queste cose. Quindi io mi immagino già quello nel sedile passeggero e quelli nel sedile dietro che iniziano a cambiare l'aria condizionata, più alto, più basso, più alto, più basso, e così via.
E famiglie verranno distrutte da questa funzione.
Cosa potrà mai andare male?
Ci sta.
E... mi aspetto già attacchiacche di persone nella macchina di fianco che ti controllano l'aria condizionata.
Fantastico. E questa cosa fighissima che ho visto su Twitter di studenti che utilizzano, avete presente il nuovo iOS ha questa feature che permette di riconoscere al volo, machine learning ovviamente, il testo di qualsiasi cosa che venga inquadrata e di live text, credo che si chiami, e quindi di copia e incollarlo da qualsiasi parte. Allora durante un compito in classe, una roba del genere, c'è il ragazzo del banco davanti che sta scrivendo il suo compito in classe sul suo portatile, vedi lo schermo con tutte le cose. Il tizio del banco dietro che con l'iPhone lo inquadra, gli fa un video di 5 secondi e poi semplicemente draggando il dito, scusate tra un po' Darth Vader mi picchia, draggando il dito sul testo direttamente sull'iPhone, lo copia e incolla e voilà, c'è il compito fatto. Fantastico.
Questa è la funzione contro quei prezzi di tolla all'università che non ti danno gli appunti o che peggio ancora te li vendono, quindi tu ti metti dietro a piratare gli appunti.
Fantastico. Visto che abbiamo accennato al mondo automotive, l'assicurazione di Tesla che si basa sul comportamento di guida, l'avete...
Pare che sia già una... due notizie in una.
Sì, prego.
Esatto, la prima è che appunto Tesla ha iniziato a fornire in alcuni stati americani, adesso un numero molto ridotto e sta cercando di espanderlo, un'assicurazione direttamente, la classica RC Auto che abbiamo anche noi, venduta da Tesla. Quindi immagino un bel in-app purchase all'interno della macchina. E la particolarità è che, avendo tutta la telemetria, conoscendo come tu guidi, ti fanno il prezzo mese per mese in base a una serie di punteggi, uno score che viene calcolato man mano che utilizzi la macchina. Quindi quante volte si disinnesca l'autopilot, quante volte ti avvicini troppo a quello davanti, come guidi, fai le curve strette, eccetera. Quindi ecco, questa un po' inquieta da un certo punto di vista. Non è l'unica assicurazione che fa così. Cioè,
No.
Scatole nere ce ne sono che possono darti dei premi da questo punto di vista, però ecco, il fatto che sia integrata nella macchina, questo...
La scatola nera di solito che ti dà il premio te la dà, almeno quelle che ho visto io, te la dà sul furto, perché la macchina poi è localizzabile e te la dà in caso di incidenti e cose del genere, ma non sul comportamento alla guida. Quello che fa Tesla qui è addirittura analizzare l'intenzione, no? Se lo guardiamo da lontano, tutte le RC auto hanno premi a seconda del comportamento del guidatore. Però è ovvio, no? Devono minimizzare i rischi dell'assicurazione, proporti un premio che in qualche modo sia bilanciato al rischio di pagare che ha l'assicurazione quando ti assicura. Però normalmente questo è basato, il calcolo del rischio è basato sullo stesso outcome, cioè io ti devo pagare quando fai incidenti. Per cui se sei un incidentista ti faccio pagare di più se fai tanti incidenti. E quello ci sta.
Esatto. Se invece, hai l'età di un incidentista.
Basarlo sul ci sta, lì è statistico, ma basarlo sul comportamento, secondo me, è, non lo so, in qualche modo è un po' opprimente, no? Perché il comportamento dice che cosa vuol dire? Quello che prende le curve un po' più strette, quello che... Cos'è che dice? Il disinnesto forzato dell'autopilota, per cui quando l'autopilota si disinnesta e ti fa prendere il controllo per... Oppure quando tu lo disinneschi a forza l'autopilota perché vuoi guidare, oppure seguire altri veicoli da una distanza pericolosa, frenare troppo bruscamente e svoltare in curva in modo aggressivo. Cioè, quelli lì non sono maggiori rischi per l'assicurazione direttamente. Fondamentalmente. Lo sono, ma non lo sono direttamente. È quello il discorso. Cioè, io preferisco essere in macchina con Hamilton che frena in modo aggressivo, piuttosto che con un vecchietto di 80 anni sotto benzodiazepine che frena in un modo normale. Penso che il rischio sia molto maggiore nel secondo caso. Per cui in questo modo dico che è indiretto. E allora non è giusto che ci obblighino tutti, per pagare poca assicurazione, a guidare come dovrebbe guidare il vecchietto di 80 anni con le benzodiazepine. Perché?
Questo è vero, però anche essere appiccicato, cioè un classico che viaggia in terza corsia, appiccicato a quelli davanti, sfanalando, e sai benissimo che sono situazioni che creano pericolo, per cui in questo senso probabilmente la statistica...
Ma per quello dovrebbe essere il codice della strada e dovrebbe essere la polstrada a fermarli, cose che non fa mai, come quello che sta, come quello che sta nella terza corsia a 60 all'ora, che è pericoloso uguale, se te lo trovi dopo una curva o all'uscita di una cosa è pericoloso uguale. Però appunto, cioè, questo sempre maggior controllo del cittadino in generale, non lo so, mi sembra che...
Ma il problema secondo me è che Tesla che se la canta e se la suona, perché poi Tesla possiede il dato, Tesla poi ti fa il prezzo, ma il mio prezzo, sono sicuro che il mio prezzo è lo stesso che fa te, almeno per quello che posso sapere io dell'RCA,
oggi, se tu sei in una determinata fascia, con una determinata età, esperienza di guida, adesso non mi ricordo quali sono i parametri, che, però diciamo, penso che nella stessa compagnia tu paghi uguale, tu puoi andare da un'altra compagnia eventualmente a farti fare un prezzo migliore.
Quello, è vero. Soprattutto quello, c'è l'attestato di
rischio. Nel momento
in
cui è granulare così...
Certo, c'è un attestato di rischio con un numero, che è riconosciuto da tutte le assicurazioni, e le assicurazioni sono... in concorrenza da noi, negli Stati Uniti non ho idea di come sia, ma da noi sono uscite qualche anno fa, cos'era, il decreto Gentiloni, è possibile che aveva tolto il preavviso, che tu fino all'ultimo potevi disdire, passare un'altra compagnia, che l'attestato di rischio erano obbligati a dartelo quando ti mandavano l'avviso, quando ti mandano l'avviso un mese prima, che puoi andare con l'attestato di rischio da un'altra assicurazione e dire guarda, la assicurazione X mi fa pagare 100, tu quanto mi fai pagare, questo è il mio rischio. È ovvio che nel momento in cui, come dici tu Francesco, il rischio calcolato è una cosa proprietaria, tutto questo viene azzerato. Cioè, ma fa tutta parte di
questo. Diciamo che non sei obbligato a farti l'assicurazione di Tesla.
Per ora, l'idea, che ne sai.
No, beh, allora l'idea secondo me qua è che se tu, se tu tieni una serie di sistemi di guida un po' prudenti, poi penso che non sia alla prima inchiodata che ti tolgo, che ti raddoppia nel prezzo, però se tu continui a inchiodare...
Ma io voglio continuare a inchiodare quando sono... Sotto. Siccome guido di notte, non c'è mai nessuno, voglio essere libero di accelerare un po' più forte, di inchiodare e di pagare come
però questo
uno
è
che...
un comportamento rischioso, quindi se
di notte
tu...
quando non c'è nessuno... Come... No, che cazzo dici?
Doppiamente rischioso.
Se voglio fare le derapate nel parcheggio della mia villa privata...
E prenditi l'assicurazione quella standard, allora così. No, diciamo che abituando a quello ottengono che effettivamente probabilmente la loro assicurazione
ottengono
certo, l'assicurazione
ottengono
guadagna quando gli utenti pagano
ottengono più soldi
ottengono
credo
certamente
che
su quello esatto. Non c'è dubbio che il piano sia quello, però quello che mi dà fastidio è questa tendenza a controllare a microcontrollare il comportamento delle persone fino al punto da rendere la vita poco interessante, noiosa, perché non dico che tutti dobbiamo essere liberi di guidare su due ruote in autostrada e fare dei numeri eccetera, ma essere tutti schiacciati, dover guidare come il vecchietto a due all'ora eccetera, cioè, non lo so, vabbè, poi per carità, va bene, passo per quello che gli piace fare le impennate o robe del genere, che non è assolutamente vero, però di lì a dover guidare come il vecchietto ce ne passa, ecco, fare la sgasata sul rettilineo a luna di notte quando c'è nessuno, stando dentro i limiti di velocità, ci mancherebbe, ma fare un'accelerazione un po' più brusca, una frenata un po' più brusca, frenare un po' di meno prima della curva, ma perché no? Cioè, ci sono delle volte che vabbè, evitiamo, sarebbe istigazione al crimine. Intanto della Tesla sappiamo che l'usato costa più della nuova, questo vale per la Model 3, l'articolo che hai messo tu Francesco dice Elon Musk ha ridefinito il mercato dell'usato.
Allora, evidentemente c'è questa stortura con la mancanza dei chip di cui adesso stiamo a parlare, che chiaramente investe
esatto, non è proprio
tutto il mondo della tecnologia,
è il pirla,
ma
che
in particolare
messo,
anche quello delle auto.
È più il pirla che ha messo la petroliera lì, la porta container di traverso dentro Suez, che è Elon Musk, secondo me, se vogliamo fare una
chissà
una
se è solo quello, no, non è solo quello.
No, non solo, ma
però
quello
ecco, che si è preso il Covid.
Diciamo che
è più quello
la Model
3, ecco.
Esatto. La Model 3 è talmente desiderata che pur di acquistarla subito e non dover aspettare dei tempi biblici lunghissimi di ricezione a causa della mancanza anche dei componenti, la gente preferisce comprarla a prezzo più alto nel mercato dell'usato.
Ci sta.
Come con la PS5.
Come con la PS5? Che ha lo stesso
a quanto
shortage.
A quanto...
No, non ne ho la più pallida idea.
Shortage! Oh. Eccolo, stavo per dire una terza volta se non mi chiamavi.
Mettiamo una regola.
Facciamo che Dart adesso ce lo possiamo giocare una sola volta.
Bravo,
anche
una puntata.
Basta.
Quando è partita una volta, gli altri sono avvertiti. Esatto, si passa direttamente alla presa del collo, come che si chiama? Alla force.
Force choke.
Ecco, force choke.
No, te lo sei chiamato.
Beh, l'ha già usato. Basta.
Già usato,
adesso
solo force choke. Michele, fai così.
Non ti stavo guardando, quindi non.
Va bene, due secondi, fatemi ringraziare il nostro sponsor Squarespace, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete, un sistema integrato. Squarespace è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare e pubblicare un sito internet. È facile da usare Squarespace perché non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo direttamente sulle vostre pagine i vari elementi che volete, immagini, gallerie, portfolio, mappe, player, audio, video, tutto quello che volete. Si si posiziona tutto con un click del mouse. E poi è fully managed, che significa che non esistono compatibilità da verificare, non esistono aggiornamenti, bug per cui cercare le risoluzioni. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere contenuti, aggiornarli, inserire il vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema poi include sistemi per la realizzazione di negozi online completi. Squarespace è usato da decine di migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare le mail ai clienti, il carrello, la carta di credito, tutto quanto con la solita interfaccia intuitiva a cui ci ha abituato Squarespace. Inoltre, a disposizione di tutti gli utenti ci sono design unici e originali con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin. E poi, se ci sono problemi, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace e non da un call center in giro per il mondo. Che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa, loro sono lì per aiutarvi, e sono lì sia che siate utenti paganti sia che siate in trial gratuita, perché sì, esiste la trial gratuita, e al contrario di molte trial che ci sono in giro al giorno d'oggi, non serve mettere la carta di credito che poi ti ritrovi, se non ti ricordi di disdire, ti trovi l'addebito a sorpresa. Non metti niente, metti l'email, metti il tuo nome, eccetera. La carta di credito la metterai dopo, se deciderai che il servizio ti piace. Se te lo dimentichi, se lo lasci lì, se lo non hai bisogno di cancellarlo, nessun addebito. Ma il giorno che ti serve e che quindi vai a mettere la carta di credito, ricordati di mettere il codice coupon riservato ai digitaliani, che è molto semplice, è Digitalia. Basta scrivere Digitalia nello spazietto promo code, che si ha diritto al 10% di sconto sul primo anno dell'abbonamento. Per cui grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Con cosa andiamo avanti? Con Michele, che ce l'ha con le criptovalute. Mi hai messo un articolo bello impestato.
Bello pesante.
Sì, sì.
Allora, beh, è un articolo interessante di Jacobin, tra l'altro scritto da questo giornalista che si chiama Raven Heart, che è un po' cuore di corvo, ma in realtà manca una E, però è bello così. Allora, no, quindi articolo di Jacobin, quindi comunque, come dire, un po' di parte, però parte fa dei punti, secondo me, molto molto interessanti, non tanto, secondo me, sulle cryptocurrency in generale, ma quanto su una certa idea che i crypto bros hanno del mondo della moneta e di quelle che possono essere le conseguenze del Bitcoin in particolare, ma in generale di qualsiasi moneta criptica sul mondo reale. Infatti, in realtà, parte, secondo me, la seconda frase, ad esempio, secondo me parte con un problema, nel senso che a un certo punto dice che le cryptocurrency in questo momento non stanno mantenendo le loro promesse, ma in realtà le cryptocurrency non sono state create per nessuna promessa, nel senso sono strumenti. Poi, come dire, c'è tutto attorno tutta una cultura che ha delle aspettative. Vero. Ed è qui che appunto entra in gioco l'articolo e fa una serie mette giù una serie di idee in maniera, secondo me, anche molto, molto coerente. Ad esempio, quello che può essere il ruolo delle dell'inflazione. Uno dei grandi mantra dei crypto bros è che le fiat currency sono soggiogate all'inflazione, però l'articolo, e quindi perdono di valore col tempo. Beh, per il fatto stesso di essere lì ferme.
Non capisco. Contrario, cioè le monete fiat vengono manovrate, sì, in modo da avere un'inflazione bassa, controllata ma imposta, in modo da favorire gli acquisti, in modo da favorire il mercato, in modo da... Questo è quello che c'è scritto. Mentre il problema delle cryptocurrency è che non hanno niente di manovrabile, in linea teorica, non c'è nessuno che le emette, che decide di emetterne di più o di meno, e che quindi tendono a fare il contrario all'inflazione, anzi rischiano di arrivare a un certo punto alla deflazione.
Michele, Quello è un altro. Fiat currencies non sono, immagino, delle utilitarie, ma sono.
Ma sono le, è l'euro.
Le monete coniate. Le monete coniate.
Dalle le monete coniate. Oggi, no, però quello che dici tu, Franco, è un punto. Però in realtà nell'articolo dice anche un'altra cosa, ossia che l'inflazione, secondo alcune, come dire, scuole di pensiero dell'economia moderna, della macroeconomia moderna, è un modo può essere un modo per la ridistribuzione della ricchezza all'interno di un sistema economico. Nel momento in cui
non è che fino ad oggi abbia funzionato poi così benissimo. Se andiamo a vedere la storia delle nostre economie, anche quelle più...
No, dipende, ci sono dei momenti in cui può funzionare. Nel momento in cui i prezzi crescono a un tasso più basso della crescita degli input in un sistema economico, il delta, la differenza dovrebbe portare a una ridistribuzione del reddito sugli stipendi. Poi ci sono ovviamente ci sono dei paper che lo
teorizzano, certo, è tutto fatto su di fatto l'incremento, cioè il decremento del valore della moneta, cioè l'inflazione, è legato strettamente all'emissione del denaro da parte delle banche. Ed è vero che c'è un ritardo, cioè, che puoi sfruttare, cioè tu butti dentro tanta moneta e la fai andare in giro. I prezzi saliranno, ma saliranno per inflazione, ma saliranno un po' più lentamente. In questo periodo c'è una ridistribuzione, però insomma è abbastanza tirata dei capelli e relativa. Però il concetto fondamentale è quello: i fanatici delle criptovalute dicono che le criptovalute sono una figata perché non sono sottoposte al volere delle banche centrali, delle banche commerciali, ma fanno il loro corso e vengono regolate puramente dalle leggi del mercato.
Parlano spesso poi di superamento della banca come istituzione, certo, però sempre all'interno dell'articolo si fa anche presente che le banche servono anche per far girare l'economia, perché le banche servono a elargire prestiti attraverso e il problema è infatti poi qui è uno dei punti secondo me più intelligenti dell'articolo, dice no, in realtà lo sto dicendo io, però allora il problema, nel senso, soprattutto le banche più piccole, quelle locali, che sono più presenti in Europa, ma il problema è che lo sono probabilmente sempre di meno, perché si conglomerano nelle banche più grandi, quando c'è una banca che è vicina al territorio, che conosce gli imprenditori del territorio, allora le banche riescono a fare investimenti.
Esatto, lo è sempre di meno.
Esatto, cioè, le banche sono nate... Il problema però non sono le banche, grossi conglomerati.
Certo, le banche sono nate come una figata, cioè erano qualche cosa che permettevano di fare una cosa anche se non avevi soldi, mettendo magari tante persone insieme e facendosi aiutare dal credito, di fare una cosa che non avresti potuto fare. E quello ci sta, è sempre stato così ed è stato un motore dell'economia. Il problema è che negli ultimi 20 anni tutto il denaro, la stragrande maggioranza del nuovo denaro che veniva stampato veniva utilizzato non per stimolare le economie locali o comunque le economie produttive, ma veniva immesso nel mercato finanziario, dove ci sono degli strumenti che danno delle garanzie di guadagno molto maggiori rispetto a quello che è il territorio e le attività produttive dirette. E quindi alla fine dei conti, da una parte c'hai l'inflazione che porta alla perdita di valore delle cose, del denaro che uno ha già guadagnato e che ha acquisito, e non ha il plus dello stimolare le economie locali, la produzione, eccetera. Sì. E questo è un grosso problema. È ovvio
poi,
che
l'inflazione è praticamente inesistente oramai con tutte queste emissioni di denaro.
Tassi
negativi. Oggi
in Occidente. Poi non pensiamo che il mondo sia solo l'Occidente. Però certo, l'utopia dei criptomani è quella che il Bitcoin possa risolvere questi problemi. Non è vero. Quello che può risolvere questi problemi è avere qualche cosa, come dici tu, che porti le banche a tornare a non essere più banche di investimenti, ma che di finanza, ma che siano banche di investimenti sul territorio e sulla produzione. Ma come fai? Le obblighi per legge? Se a un certo punto, se la banca deve fare, come dici tu sempre quando parli di Google, di YouTube e di Facebook, se la banca deve fare il bene, l'arricchimento dei suoi azionisti, è ovvio che se sa che investendo nei fondi più strampalati guadagna il 5% e al massimo perde il 2%, invece se investe sul territorio guadagna al massimo l'1% e al minimo perde il 10%, è ovvio che se investe sul territorio l'amministratore delegato l'anno dopo lo lanciano con un calcio nel sedere.
Ma il problema è sempre lì, il problema è nella dimensione della banca. Se la banca è gigante, allora può permettersi di fare quel tipo di investimenti come li stai descrivendo,
esatto,
tu. Nel
se
momento
la
in cui la banca
piccola,
è più piccolina,
non è in grado di farlo,
ha,
viene acquisita dalla, banca, dalla banca più grande. È quello che è successo.
Però allora lì vedi,
bisognava vietare i
merci. Il problema è lì nella grandezza.
Ecco, certo, vietare i merci,
sì,
come bisogna.
Ma infatti quello è stato uno dei problemi che ha portato poi le famose deregolamentazioni di Clinton degli anni 90, che poi hanno portato alla bolla, certo, della bolla, alla caduta della borsa del 2008.
Io credo che la mia opinione personale è che sia tutto vero quello che dice questo articolo, ma che pende un po' dalla parte opposta, come i cypherpunk e gli sfegatati delle criptovalute pensano o sostengono che il Bitcoin sia una soluzione per tutti questi problemi. Il Bitcoin può essere la soluzione di alcuni problemi, ma può essere una buona cosa anche semplicemente come alternativa. Cioè il fatto che possano esistere tutti e due modelli, sia quello delle banche private, sia quello dei soldi emessi dalle banche centrali, sia quello del Bitcoin che non è regolato dalle banche, fanno pluralismo, sono due sistemi che in qualche modo sono in competizione.
Fanno concorrenza,
esatto. Perfetto, non c'è niente di male. E, ripeto, ci sono dei posti dove le banche, sia quelle private sia quelle centrali, possono essere o sembrare o avere una reputazione di essere più affidabili e le stesse economie di essere più affidabili. Ma se vivi nello Zimbabwe, dove l'inflazione è del 18 milioni per cento, e allora meno male che c'è anche il Bitcoin, perché
se vuoi mandare soldi dall'Italia allo Zimbabwe anche,
certamente
possono essere d'aiuto,
certamente. Insomma, i punti di vista sono molti. Quello che mi preoccupa di più invece è la sintesi delle due cose, cioè la possibilità di avere delle criptovalute controllate dai governi, le criptovalute di Stato, perché quello sì che diventa uno strumento di controllo e di possibile, perché la criptovaluta o il denaro digitale gestito direttamente da uno Stato in opposizione al denaro circolante, al denaro corrente, vuol dire che di fatto tu sei fondamentalmente passibile di essere ridotto in schiavitù, perché nel momento in cui passi col rosso possono automaticamente dire che i soldi nel tuo portafoglio sono meno validi o non sono validi, nel momento in cui
se ti chiudono il conto in banca non è che è tanto diverso, se ti frizzano
è vero, esatto
il conto in banca
è proprio vero, però col conto in banca puoi avere comunque 10.000 euro sotto il materasso, perché no? Puoi avere 10.000 euro.
No, massimo 1.000 ormai.
Sì, il fatto di avere magari i soldi digitali, di fatto sono già digitali, perché in banca non ci sono le tue banconote, sono un numero. Sono
come
un numero,
no? Chi le ha rubate?
Sono un numero in un computer. Ma il fatto di averne anche alcuni che lo Stato non ti può spegnere automaticamente, perché poi, ricordiamolo, oggi lo Stato vuol dire il signor Draghi, che a qualcuno può piacere, a qualcuno non può piacere, ma è l'espressione di un certo tipo di sistema. Domani al governo ci può essere un Salvini, una Meloni, un Trump o un dittatore dello Zimbabwe. I tempi cambiano.
O un Franco Solerio.
Porca miseria, pensa un po'.
Mamma mia.
E quindi forse avere dei sistemi che siano resistenti a questo tipo di controlli può non essere una cosa sbagliata, un'idea sbagliata. Vabbè. C'erano un altro paio di articoli sempre cripto, ma io poi finisce che facciamo la puntata cripto. Invece la puntata cripto io l'ho promessa, me l'hanno ricordato anche su Slack, ho promesso una puntata solo cripto quando il Bitcoin arriva a 100.000, per cui finché non arriva a 100.000
siamo vicini al massimo, siamo sopra i 60 sti giorni.
Sopra i 60 adesso, se arriva a 100.000 facciamo la puntata monografica. Se arriva a 1.000.000 facciamo 4 puntate di seguito monografiche sul Bitcoin. Se arriva a 1.000.000, chi è che aveva detto che sarebbe arrivato a 1.000.000? McAfee?
Il fu McAfee.
Il fu McAfee.
Esatto, che avrebbe fatto qualcosa con qualcosa di non bene. Vabbè, comunque, riascoltatevi la puntata di Digitalia nel quale ne parliamo.
Allora, la minchiata galattica per autostoppisti, Michele, ti chiedi scusa da parte mia.
Allora, io quando la settimana... Esatto, da parte tua credo che è la parte importante, perché ricordiamo cosa è successo la settimana scorsa. C'è stata un po' di confusione sui capitoli della Guida Galattica per autostoppisti.
Sui libri postumi.
E Marco Mandia. Mm. Esatto, sui libri postumi / sull'ultimo libro scritto un po' da lui, postumi nella pubblicazione però effettivamente, e questo potrebbe essere un'altra potenziale scemenza. Comunque Marco Mandia ci dice: mi dispiace ragazzi, ma questa volta avete commesso un errore madornale, sei stato anche fin troppo buono. Il Salmone del Dubbio è un volume che contiene l'inizio del nuovo romanzo che Adam stava scrivendo e che sarebbe stato probabilmente un sequel alla Guida della... un sequel sia alla Guida Galattica che a Dirk Gently.
Un crossover.
Esatto. Uh-huh. I capitoli scritti sono stati pubblicati postumi in un volume che contiene anche le altre lettere ed articoli scritti da Adams. E un'altra cosa è l'autoproclamato sesto libro della trilogia scritto da Eoin Colfer.
Sì, è vero.
Quindi...
Adesso Michele entra un po' in dettagli, così vediamo la tua preparazione sull'argomento.
Come ho detto l'altra volta, il sesto libro ho letto i primi paragrafi, poi sarà che anni di Marvel non mi hanno mai abituato a vedere resuscitare i personaggi. Ops, ho fatto uno spoiler, vabbè.
Va bene, c'era anche il videogioco. C'era anche il videogioco che però era uscito, credo, a lui ancora in vita, che era Starship Titanic, se non ricordo male. Era un'altra cosina interessante.
Andremo a recuperarlo.
Beh, puzza di correzione per la settimana prossima.
No, poco da correggere. Beh, non era il primo videogioco. Il primo videogioco era quello basato sulla Guida Galattica, che aveva fatto la... qui potrei dire una minchiata, direi la Infocom, che era pura interfaccia di testo tipo Zork, ed era molto molto difficile. Ed era molto difficile volutamente, e in maniera anche Douglas Adamsiana, in maniera in qualche modo comica. È raccontato bene, se
allora, Starship male. Titanic è un'avventura grafica ideata da Douglas Adams, pubblicata nel 98 da Simon & Schuster per Windows. Mm-hmm. Dal videogioco è stato tratto un romanzo scritto da Terry Jones.
E questo non lo sapevo.
Quello dei Monty Python.
Forse me l'ero dimenticato.
Quindi evidentemente è un gioco originale.
Va bene, visto che parliamo di contenuti media vari, mi è arrivato sto tweet con sto video di questo... Get Back,
del nuovo film dei Beatles.
Sì, ma è una roba vecchia restaurata e
allora no, è un film nuovo che esce il 25 novembre. Si chiama The Beatles Get Back e uscirà sulla piattaforma Disney Plus in esclusiva. È un film diretto e prodotto da Peter Jackson, che ha ripreso i nastri che furono girati durante la registrazione dell'album Let It Be, che è l'ultimo album di studio dei Beatles, anche se il penultimo registrato.
Ma quante ne sai?
Ma di brutto. E lì ai tempi Michael Lindsay Hogg girò un film chiamato Let It Be, che raccontava della session di registrazione. Peter Jackson ha preso gli stessi nastri e li ha montati.
60 ore di nastri ci aveva.
La differenza è che il primo film era abbastanza cupo, serio, non aveva un tono.
Era concentrato sui litigi del gruppo, che poi sì, ovviamente si sarebbe sciolto.
Era l'ultimo album,
eccetera. Praticamente...
Peter Jackson invece l'ha rimontato e si evince già dai trailer, ha fatto un nuovo film, diciamo, non è solamente un rimontaggio, anzi una miniserie, nel quale invece si vede quanto ci fosse del divertimento a registrare, quanto fosse stato bello fare quei dischi.
È revisionismo.
E lavorare in studio.
Ci deve essere lo zampino di Yoko Ono.
Vogliamo riabilitare Yoko Ono.
Esatto.
Tra l'altro su Disney, facciamo già anche il gingillo extra, poi su Disney Plus c'è un'altra bellissima serie di documentari, che però è con McCartney di oggi, con Rick Rubin, che si chiudono in questa stanza tutta buia e prendono i nastri, gli strumenti dell'epoca e parlano principalmente delle canzoni dei Beatles. Ma
molto
anche
bella anche quella.
Ma anche delle influenze, sì, bello.
Faccio spoiler, secondo me da qui all'uscita del film dei Beatles Disney Plus la riempiranno di altri contenuti dei Beatles.
È possibile, ma hanno
vedremo.
Hanno diritti estesi sulla roba dei Beatles già? Disney Plus, Disney.
Chi lo sa?
A un certo punto il catalogo dei Beatles era in mano a Michael Jackson.
Esatto.
Non so poi dopo la morte che fine abbia fatto, o se l'avesse già venduto prima di morire, non ho idea. Però se salta fuori di qui, Disney, Apple, Steve Jobs era un maniaco dei Beatles e di... e di Disney.
Però adesso Apple è una concorrente della Disney da questo punto di vista.
Apple quindi è una concorrente della Disney, ma uno dei più grossi azionisti della Disney è la moglie di Jobs.
Esatto. Okay. Beh, sapete che la Apple adesso probabilmente
forse il più grosso azionista singolo forse è la moglie di Steve Jobs.
Anzi, sapete che la casa discografica dei Beatles era la Apple Corporation.
Certo.
E poi nacque la Apple Computer, che però disse: noi non faremo mai niente di musica.
Cosa music potrebbe mai andare
storto? Un po' di
storto
anni dopo.
Esatto. Beh, hanno dovuto pagare quando hanno tolto
sì.
il computer.
Hanno ottenuto i diritti perché c'era pagato. Proprio questa separazione del marchio. Ecco.
Mm-hmm. Certo, sì. Cupini ne sa qualcosa di queste separazioni dei marchi, oggi l'abbiamo tartassato.
Marchi ben più importanti, però.
Ci mancherebbe. L'avete visto il bug report del secolo? Ve l'ho messo lì il tweet con questo tizio che ha la capacità di Apple di rispondere ai bug report è leggendaria in senso negativo, cioè è come scriverlo su un foglio di carta, dargli fuoco e buttare la cenere nel gabinetto. Più o meno fare un bug report a Apple è più o meno così. Questo qui che ha trovato questo bug abbastanza grosso di Safari, che quando lo chiudi e cerchi di riaprire una finestra che aveva dei tab pinnati, va in crash.
Pinnati!
Va in crash, mi faccio...
Esatto.
Fondamentalmente non solo gli ha mandato il bug report, ma anche ha disassemblato Safari, gli ha trovato il bug, gli ha spiegato il perché quel bug e gli ha spiegato come fare per evitarlo. Vediamo se almeno così gli ingegneri...
E basta che non metti questa riga di codice in quel punto lì e vedrai che funziona.
Esattamente, dice basta che non aggiungi questa variabile che contiene il numero dei tab aperti al conto totale, eccetera, che vedrai che si risolve. Vediamo se almeno così ci riesco.
Allora, questo è il modo di segnalare un bug a uno sviluppatore, non dire non funziona. Quindi non funziona perché lì succede quello, succede prima... quest'altro e puoi correggerlo così
okay,
si fa.
Ok, per cui se fai la segretaria di Facconi, che sai usare Word, eccetera, se ti si pianta Word tutte le volte che devi scrivere una lettera di Facconi, non mandi una segnalazione. Prima chiedi a Facconi che ti paghi un bel corso di assembler, dopodiché disassembli Word, trovi il bug e lo segnali a Microsoft. È così, vero Francesco?
Questo mi pare giusto.
Fantastico. E l'antivirus del secolo.
È un antibatterico, non è un antivirus, perché
nei virus... Raccontatela voi, per favore.
Ma non so se vale la pena raccontarla, però Acer esce adesso con questi nuovi computer dotati di un sacco di cose fighissime, bellissime, fra cui un nuovo vetro Gorilla capace di combattere i batteri e le impurità. Però il dubbio, anzi l'idea, è che proprio non sia qualcosa che funzioni.
Attenzione, non è antibatterico,
no, più che altro
ma
è che hanno cercato di sfruttare,
è antimicrobico, per cui nell'accezione di antimicrobico ci stanno sia i batteri che... No, non è la stessa roba, Michele. C'è anche quel piccolo particolare che sarebbe anche contro i virus, che nell'ultimo periodo hanno una certa,
dice, come può
dire,
servire,
invadenza nello spazio delle news, eccetera, e quindi può servire non tanto a uccidere i virus quanto a vendere i computer.
Allora, questo vetro contiene degli ioni di argento,
sì,
che
perfetto,
drammaticamente riducono il modo in cui crescono i microbi sul vetro. E quindi in teoria non dovresti riuscire a prenderteli se tocchi velocemente il vetro.
Chissà perché non abbiamo pensato di far leccare i cucchiai d'argento ai malati di Covid nelle rianimazioni. Guarda, questa è una cosa che non c'era mai. Non lo so.
Un passo dal Nobel per la medicina.
Esatto,
Franco,
cioè, dopo le iniezioni di Speak and Span, che cos'è che voleva iniettarsi nelle vene quell'altro?
Ci si inietta lo Speak and Span, sappiatelo, diciamolo.
L'argento in realtà, come disinfettante, come antibatterico, eccetera, è molto in certe cerchie è molto incensato, perdonatemi l'accostamento.
Complimenti per l'allitterazione, ecco, di questa frase, suonava molto bene.
Perfetto. E, però insomma, fa quasi è quasi sciacallaggio secondo me in questo periodo vendere un computer con un rivestimento antimicrobico dove poi nella licenza di utilizzo c'è scritto che potrebbe o anche potrebbe non funzionare.
Vabbè, siamo anche un po'... perché poi non è che è tutto coperto, da quello che ho capito ci sono solo determinate parti che sono particolarmente toccate dalle persone, okay, che sono antimicrobiche,
quindi solo il tasto shift e tutto... il tasto y, esatto, hanno l'antimicrobico.
Tasto Esker.
Va bene, fantastico. Cosa va bene? Diamo una ringraziata ai nostri produttori esecutivi. Che ne dite?
Diciamo di sì.
Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, il modello di business, il modello di sussistenza di Digitalia. Digitalia sussiste, Digitalia sopravvive, va avanti da 12 anni, lavora da 12 anni e più grazie a questo modello. Noi lavoriamo, voi ci date una mano. Creiamo valore per voi, quello che produciamo lo ascoltate tutte le settimane, per cui è di un certo valore. Ebbene, questo valore lo trasformate in una cifra e lo restituite a Digitalia in modo che continui a creare dell'altro valore. Si chiama Value for Value, è un po' una delle cose alla base di anche tutte le innovazioni podcasting 2.0. Ne abbiamo parlato al Festival Podcasting, appena Gaudiano mi dà il mio intervento lo pubblichiamo anche sullo stream di Digitalia, così potete saperne di più. Però fondamentalmente Value for Value noi lo facciamo già dall'inizio, non con strumenti particolarmente sofisticati, ma con PayPal, Bitcoin, Satispay e il bonifico bancario. Vi chiediamo, se Digitalia fa parte della vostra dieta settimanale di notizie, informazioni e intrattenimento, vi chiediamo di dare qualche cosa in cambio. E noi in cambio cosa facciamo? Oltre a lavorare per voi tutte le settimane, vi ringraziamo in trasmissione, come farà Francesco quest'oggi. Adesso lo spiazzo.
Volentieri. Ma con grandissimo piacere.
Se hai seguito il mio intervento, riesci a decodificare anche i
Parto subito, esatto. Parto ringraziando Daxta che ci manda 500 euro, no, 500 satelliti. Quindi è una donazione di tipo boost! E devo urlarlo perché esatto, è tutto maiuscolo.
È giusto.
E ci scrive anche insieme a questo boost: ve l'ho già consigliato su Slack, ma leggete la trilogia della falce.
Quindi, Francesco,
e sempre Daxta ci manda altri 1000 satoshi.
Sì.
E questa è la cosa giusta, non sono satelliti, con un altro boost tramite le applicazioni di podcast che lo supportano, dicendo un saluto a tutti i digitaliani. Quindi sì, grazie due volte Daxta.
Daxta è uno dei digitaliani che hanno scaricato la beta di Castamatic, castamatic.com/beta, ha caricato il suo borsellino Lightning e, oltre a mandarci ogni tanto dei boost, ci manda in streaming un po' di satoshi man mano che ascolta, vero Value for Value. E Francesco, ti volevo correggere perché in realtà ho sbagliato anche io, in realtà non è un boost, ma è quando c'è il boost con il messaggio allegato, che cos'è?
È un boostagram!
Un boostagram, esattamente!
Vedi che ho seguito!
Mamma, quante ne sai!
Tra l'altro pubblicheremo, quando Giulio ce lo permetterà, non solo il post di Franco, l'intervento di Franco, ma anche quello ben più importante di Michele e di Francesco.
E di Francesco,
ma andiamo avanti con i donatori.
Prego,
terza persona.
Ringraziamo per le donazioni di un euro Vincenzo Ingenito e Saverio Gramagnola e Manuel Zavate e Davide Tinti, questi ultimi due tutte le settimane, quindi perpetual executive producer, così come doppio perpetual executive producer è Marco Pasqualotto.
Mitico.
Con i suoi 2 euro tutte le settimane.
Grazie Marco.
2 euro grandissimo arrivano anche da Alessio Ferrara e 2,17 euro da Alessandro G.
Grazie.
Siamo nel gruppo dei 3 euro, una volta sola da Marco Grechi e più volte, cioè tutti i mesi, da Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Roberto Medeossi, Diego Arati, Luca Ubiali, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Michelangelo Rocchetti, Simone Podico, Calogero Augusta, Mario Giammona, Dario Nardi, Pierluigi Ranghino, Dennis Grosso, Jacopo Edoardo Federici, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani e Fabio Brunelli.
Mitici.
Miticissimi, così come anche mitico Marcello P con i suoi 5 euro.
Grande.
E gli altri donatori di 5 euro ogni mese, che sono Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Emanuele Libori e Edoardo Volpi Kellerman.
Grazie ragazzi, grazie di cuore.
Entriamo nella zona, nell'area dei grandi produttori della puntata, con una donazione di 10 euro. Si arroga questo titolo Georg Venter.
Grande Georg.
E tutti i mesi con i suoi 10 euro anche Paolo Tegoni.
Grazie Paolo.
Infine ringraziamo tantissimo anche Paolo Panzeri, che diventa il lead executive producer della puntata, facendoci un bonifico da ben 50 euro.
Grandissimo Paolo, grazie di cuore, grazie a tutti i produttori esecutivi, ognuno secondo le sue tasche. È il mantra di Digitalia: non vi obblighiamo a una cadenza nei pagamenti fissa, non vi chiediamo una cifra fissa, ma lo lasciamo al vostro buon cuore. Se pensate che Digitalia valga qualcosa, restituite qualcosa per il nostro valore e noi continueremo a produrre valore per voi. Il giochino ha funzionato fino adesso, continuate a farlo funzionare. Su digitalia.fm trovate tutti i sistemi: PayPal, Bitcoin, Satispay, bonifico bancario. Su castamatic.com/beta c'è la beta appunto di Castamatic con i meccanismi del value for value. Ok, allora c'era una roba su
Franco, ma non possiamo cambiare l'effetto sonoro delle donazioni, che quel Boeing è un po' anticlimatico, sì. Non lo so, fai una trombetta, qualcosa di un po' più forte.
No, vabbè.
No, questo è negativo, okay. Devi dare un rinforzo positivo.
Un rinforzo positivo, qualche cosa di divertente, dico. Ma il Boeing mi sembrava il Boeing mi sembrava una cosa gioiosa.
No, sembra un pagliaccio, no.
Ok.
Vabbè, compiti a casa per la prossima
puntata. La progettazione dei suoni è una scienza, è una cosa difficile, perché c'è di mezzo sound engineering, c'è psicologia, ci sono tante cose. Ha ragione Michele, è una cosa su cui dare
fondamentale.
Sì. C'ho già anche tutta la, mi sono fatto mandare da Adam tutta la, credo che poi l'abbia messa su GitHub, la soundboard relativa ai boost con tutte le...
Mi sono fatto mandare da Adam, sì, come sì, se sì, fosse sì. Da Giulio Cupini o da Massimo De Santo.
No, perché Giulio Cupini nome e cognome, no?
Giulio è più importante. Esatto. Giulio è più importante.
Adam,
per me Giulio,
Adam.
Per me Giulio è molto più importante di Adam, assolutamente, e scherziamo. Va bene, per cui avremo tutti i gingolini per la... per tirare su, per invogliare i nostri ascoltatori a lanciarsi nelle gioie del podcasting 2.0, che potrebbe essere una figata del futuro del podcasting, o potrebbe essere una bolla colossale che si frantuma e noi la guarderemo, come si dice, crash and burn, la vedremo schiantare e bruciarsi a seconda delle due cose. Noi preferiremo certamente la prima ipotesi, come preferiremmo non vedere l'internet rotta, ma qui non passa una settimana che qualcuno non venga fuori con un articolo che ci dice che internet è rotta. Ognuno, devo dire, allora, per un motivo tutto diverso, per cui, è multirotta internet in qualche modo.
Esatto, quindi abbiamo saltato le VPN, anche se anche quelle sono abbastanza rotte, o vuoi passare?
No, facciamo questo, poi le VPN vediamo.
Passiamo dalle VPN, perché probabilmente ognuno di noi...
No, le VPN!
No, scusami, no, vai avanti.
Ci tiene
a VPN, vuole parlare
Facconi,
delle VPN.
E lasciamo
scusami, avevo capito avessi invertito.
Lasciamo parlare Facconi delle VPN.
Stavo seguendo la scaletta, vai avanti con l'internet rotta, Michele, vai.
Ma va bene, allora, chi ha rotto oggi l'internet? No, in realtà Daniele Signorelli, poi ripreso da Mantellini, su Domani, Mantellini sul suo blog sul Post, che hanno introdotto un tema di cui in realtà anche qui non vorrei dire, ma due o tre volte ne abbiamo parlato su Digitalia, il fatto che nell'ambito giornalistico, quando c'è una nuova tecnologia, le vecchie tecnologie diventano improvvisamente in disuso. Flash, vai su un sito Flash oggi, il tuo browser ti dice, oh, ma che stai a fa'? E questo vale, ovviamente Mantellini e Signorelli lo guardano dal punto di vista giornalistico, e quindi ci sono archivi dei giornali, e se non sbaglio forse era La Stampa che aveva l'archivio basato su qualche vecchia tecnologia vetusta, e quindi archivi non più consultabili, milioni di siti web che non sono più online, anche se vabbè c'è l'ottimo lavoro dell'Internet Archive, però come dire, non può essere onnicomprensivo. Il fatto che poi appunto i contenuti digitalizzati rendono la conservazione più effimera e spesso possono essere poi soggetti anche a censura, e quindi rendono problematica la trasmissione del sapere in questo mare magnum del sapere che stiamo accumulando alle future generazioni. Che è un punto importante, e appunto sforzi sia quello dell'Internet Archive sono super importanti, e dovrebbe essere super importante anche quando un giornale o un, come dire, un qualsiasi in realtà istituto che si occupa di creare, accumulare, reinterpretare la conoscenza lo faccia, si ingegnerizzi nel modo più open possibile, dove per open non vuol dire necessariamente aperto a tutti e gratis, però magari basato su tecnologie aperte, magari su tecnologie che possono essere reinterpretate, aggiornate, in modo da appunto non avere di questi problemi che ogni tanto appunto qualcuno se ne sente.
Sì, è un po' terroristica questa visione. È un po' accentuata, però ha del vero. Non è che tutto va a ramengo, quello che viene messo oggi. Abbiamo data center grossi gestiti da aziende che è difficile pensare che vadano, che dismettano della tecnologia senza spostare gli stessi dati su una tecnologia visibile dall'esterno, no? Se metti la roba su S3 o su Amazon Glacier o nel cloud di Google, è difficile pensare che, però certo potresti fallire tu col tuo business e il tuo giornale sparire da internet, non pagare più i conti di Amazon e le pagine spariscono.
In 10 minuti sei fuori.
Poi niente che in realtà nel mondo analogico non esistesse già, perché certo, prendi una qualsiasi trasmissione televisiva, ok, la Rai ha le sue archivi, ha le sue teche, c'è Rai.tv che ha una minima parte di quello che c'è, che può essere andato sulla Rai nei decenni precedenti. Certo. Si spera che da qualche parte ci sia anche un archivio con i nastri, ma probabilmente non c'è di tutto quanto.
Prendi una qualsiasi biblioteca di Alessandria.
Certo.
Io credo che il data
non avevano
rot,
fatto il backup ieri.
Credo che il data rot, non lo so, sia in qualche modo sano, cioè non è ovvio che tutti,
quanto di quello che facciamo oggi deve essere conservato?
Io credo che sì. Cioè tu la metti sull'angolo del diritto a essere dimenticati e ci può stare anche quello.
Non è solo quello, dico quanto vale la pena, perché qua diciamo è vero, un sacco di cose si perdono, qua parla di GeoCities, parla di MySpace.
Ti capisco in quello che dici.
A volte.
Io penso che non sia solo una questione di pena, cioè di costo di conservarlo, ma io credo che sia anche una questione di overload di informazione.
Cioè, in quel senso dicevo, cioè, valga la pena, ma da un punto di vista...
Come la morte degli individui in qualche modo è un fattore di pulizia, se le persone non morissero mai e continuassero a nascere allo stesso ritmo di oggi, i problemi di sovrappopolazione che iniziamo a vedere oggi si acuirebbero in maniera esponenziale in tempi brevissimi. E credo che anche le informazioni possano subire gli stessi problemi. Certo che abbiamo metodi di ricerca, algoritmi di ricerca sempre più sofisticati, eccetera, ma quando avessimo informazioni infinite e di ogni tipo e modo, sarebbe anche più difficile trovare quelle vere, trovare quelle giuste, trovare quelle interessanti, trovare quelle importanti, no? In qualche modo è brutto che in questa cancellazione si perdano anche cose importanti o quantomeno interessanti, perché cavolo, avere oggi la biblioteca di Alessandria sarebbe una ricchezza anche in termini economici, certamente, ma assolutamente culturale. Però se oggi avessimo tutto quello che hanno scritto gli antichi da quando hanno inventato la scrittura in Mesopotamia fino a oggi, sarebbe anche più difficile capire, che ne so, che cos'era veramente importante ai tempi dei greci, ai tempi dei romani.
Però
invece il fatto,
no,
che,
questo non...
cioè, il fatto vai, che il fatto che ci sia un filtro vuol dire che comunque sopravvive poco, e possiamo discutere che cosa sia, dove sia questo filtro utile metterlo, più alto o più basso. Però ecco, chi è che deve scegliere? Cioè dobbiamo conservare tutto e poi c'è qualcuno che sceglie questo è più importante o questo è meno, oppure quello che viene conservato perché alla fine era così interessante, così piaciuto, che se ne sono fatte più copie. Cioè dei libri della biblioteca di Alessandria, quelli che erano più seguiti, più importanti all'epoca, eccetera, ne sono rimaste delle cose perché erano anche in altri posti forse.
Però attenzione soprattutto sul discorso storico, perché il discorso storico, c'era ovviamente una lentezza, una super lentezza nella trasmissione dei contenuti, quindi sono state perse tante cose nella storia, perché sono state perse perché magari tanti libri magari erano così pochi che davvero erano conservati solo in una biblioteca che poi è andata a fuoco. Mm-hmm. Magari quel castello è stato conquistato, quel monastero è stato conquistato da un qualcuno che ha deciso no, questo non è più importante, però per noi oggi magari sarebbe super importante. Quindi, come dire, nei meccanismi storici della conservazione di quello che è arrivato oggi, ecco, non credo che sia proprio stata una questione di efficientamento delle cose.
Non lo è stato, ma è un effetto collaterale. Cioè l'immortalità dell'informazione, secondo me, può avere dei riscontri negativi. Poi, ripeto, avere tutti i documenti e gli esatti documenti sarebbe un lavoro poi andare a cercare le cose vere, le cose eccetera, ma causerebbe un problema esattamente come oggi abbiamo un problema nell'eccesso di informazioni a distinguere quelle vere dalle fake news, il complottismo e robe del genere. Non so, la Chiesa Cattolica ha fatto un bel lavoro, no? Nel selezionare i quattro Vangeli, quelli veri e nell'azzerare gli altri.
Certo. Beh, tutto ha fatto fact checking.
Non lo so, le mie sono sempre un po' provocazioni, no? Però vederla anche da un altro punto di vista, il data rot in qualche modo.
È anche vero che i dati interessanti vengono riportati alla luce. Ne parlavamo poco più di un mese fa in occasione del ventennale dell'11 settembre. Vi ricordate che dicevamo che un sacco di infografiche che erano uscite ai tempi che spiegavano in dettaglio cosa era successo, tutte basate su Flash, che è talmente superato che Franco non c'era neanche più nella soundboard per riuscire a metterle.
Te lo giuro.
L'abbiamo visto prima che lo stava cercando disperatamente in fondo,
l'avevo trovato.
C'erano questi articoli scritti in Flash che ormai non erano più accessibili neanche dagli stessi giornali ancora esistenti, che volevano ripubblicarli, però hanno deciso che ne valeva la pena.
Vabbè, però.
E li hanno. E Flash è talmente veloce che arriva un quarto d'ora. valeva la pena ritirarli fuori da un punto di vista storico, giornalistica eccetera, che li hanno ricopiati un po' come i famosi monaci amanuensi della storia, sì, che li hanno riprodotti in quella che è la tecnologia più nuova, cioè non Flash.
Pensa quando fai una ricerca su Google, se nella prima pagina cosa ci sono 10 risultati nella prima pagina, pensa se 4 fosse roba di GeoCities. Ti verrebbe il cimurro. Ma no,
citavano anche MySpace. Io adesso ricordo benissimo di MySpace che ho scoperto delle band fenomenali,
sì,
di
ma
cui
sono
probabilmente
tutti
morti. Ho anche
Francesco.
No, ma di cui magari ho anche scaricato degli MP3 e li ho ancora nella mia libreria perché mi erano piaciuti. Poi penso di aver ascoltato un quantitativo di demo registrate con dei microfoni sulla Sound Blaster, cioè come tutto. Ma abbiamo un ricordo nostalgico di certe cose,
certo.
Però quello che valeva veramente la pena tenere, ricordo che MySpace era il paradiso delle personalizzazioni col CSS, era una delle cose più kitsch
e le GIF
e di contenuti,
le GIF
su
animate,
MySpace c'erano,
certo,
veramente.
Ma guarda
MP3.
Che tornerà, Francesco, tornerà anche, certo, la nostalgia di quel tipo di estetica, come oggi c'è il vaporware degli anni 80 e anni 90, fra 10 anni, 20 anni si tornerà.
E li recupereremo gli MP3 suonati male di MySpace.
Esattamente.
Fantastico, cosa volete di più? Assolutamente. E allora, Francesco, dai, parlaci del VPN.
Ah. No, pensavo questa quando ho parlato di internet che si è rotta. Effettivamente tutti noi sappiamo l'utilità di una VPN, molti la usiamo e ce ne sono tantissime in giro.
E troppe.
Però scava,
sono
quello
tutte
che sono
finte
a scoprire. Sono tutti della stessa azienda.
Sono tutte finte, ve lo dico. La stessa azienda finanziata, caso strano, da InQtel, che è il ramo Angel Capital della CIA, e liberissimi, esatto, di usarle. Usatele per fare delle cose.
Prima si chiamava CrossRider, che sviluppava malware per conto dell'Università della California. Quindi, insomma, e la cosa interessante è che questi Cape Technologies si sono anche comprati la maggioranza dei siti che fanno review di servizi di VPN, certo, per dire quali sono quelle buone.
Se lo controlli tutto, dall'hardware al software.
Quindi
certo,
integrazione
verticale,
controllori in questo caso.
Certo.
Ma adesso si comprano anche i vostri computer per installare la VPN. Che poi in realtà buona parte di queste, almeno per come te le... La prima cosa che ti dicono quando tu in uno dei milioni di podcast che hanno una sponsorizzazione di una VPN o di un canale YouTube, la prima cosa che ti dicono: ehi, ci sono i Google, Facebook e gli internet service provider che vi
tracciano.
Che vi tracciano, che vi rubano i dati, venite con la nostra VPN che ve li rubiamo solo noi, sotto controllo. Cosa che ovviamente è il 90% una minchiata, perché non
che li rubiamo noi, li rivendiamo a Google.
Però, esatto, uno possiamo fare quello. Seconda cosa, in realtà poi diciamocelo, il 90% delle persone perché comprano una VPN? Perché ti permette di uscire su un server all'estero che ti permette di vedere i cataloghi di Netflix anche all'estero. E quindi
è vero,
come dire, per molti è quella
è vero, però voi siete digitaliani, per cui voi all'ascolto la sapete un po' più lunga. Allora, liberissimi di guardare i contenuti esteri attraverso una VPN, eccetera. Ci sono dei casi in cui la VPN può essere utile, quando c'è una minima parte del traffico non criptato, alcuni siti web. Le ricerche DNS a oggi sono tutte in chiaro, a meno che non andiate a installare delle estensioni e a utilizzare le forme, le tecnologie che criptano anche le richieste DNS. Tutto il vostro traffico, i metadati del vostro traffico non sono criptati, quindi quali siti, i contenuti possono essere criptati da SSL, HTTPS, ma il fatto che avete visitato questo o quel sito, i provider attraverso cui passate lo sanno. Finché il tuo provider che ti fornisce telefonia c'è un rapporto diretto, puoi fidarti di lui, puoi pensare che non ti faccia, che non usi quei dati o che li usi solo lui, e ti puoi andare,
puoi
e ti può andare bene. Sì, ma ci sono una serie di situazioni in cui la problematica diventa molto molto più rischiosa, e le utilizziamo più spesso di quello che ci capita di pensare, e che ad esempio quando accediamo alla quando accediamo a un wifi che non è il nostro, ad esempio al wifi di un aeroporto, al wifi di un albergo, e lì sei in mano non solo all'albergo e al wifi, ma anche al CISOP che ha configurato il wifi dell'albergo o del CISOP, che può essere semplicemente il ragazzino figlio del portiere dell'albergo che ha detto: faccio io, ve lo faccio gratis e robe del genere, e poi vi sniffa o vi cosa, fino a comportamenti più pericolosi ad ampio spettro, eccetera. Allora in quel caso la VPN, criptando tutto il traffico, vi può dare un plus. Il mio consiglio è sempre stato stesso: analizzate, se vi interessa, se pensate che il vostro caso di utilizzo sia quello, o cercate un servizio di VPN che sia vero e sincero, e se
cercate bene, perché
se ci riuscite, complimenti, perché io non sarei in grado. Io oggi non sarei in grado di cercare tutte le offerte e dire: questo qui è certamente una cosa seria. Potrei essere, ad esempio, se offrissero servizi VPN società come Cloudflare, ad esempio. Quello potrebbe...
Beh, Firefox è arrivato anche in Italia adesso.
Ah sì,
però
la VPN
so
di Firefox. Possibile.
Ma sì, in Italia è arrivata qualche giorno
fa. Ma la cosa più semplice: vi accendete una macchina virtuale, un server virtuale su DigitalOcean, su Linode, e vi installate con Streisand o pacchetti open source del genere, che sono facili da installare, come installare Word sul vostro computer, anzi forse è più facile.
OpenVPN server
e vi installano quei server lì, esatto, vi installano tutte le VPN possibili e immaginabili.
Molti dei vostri router probabilmente ce l'hanno già dentro,
ce l'hanno anche
il server VPN.
Ci può stare, molti dei router in realtà ce l'hanno, ma non allo stato dell'arte, non aggiornate, non sicurissimo. Quelle installazioni tipo
però meglio di niente, e meglio di usare queste, che alla fine sono tutte.
È vero, però se ti installi Streisand, cioè, c'hai gli aggiornamenti, eccetera,
a casa tua che è sicuro.
Ti dà WireGuard, ti dà tutte le tecnologie più nuove, ti fa aggiornare, e passi attraverso un tuo servizio che ti gestisci tu, con il costo molto ma molto minore, perché un serverino, un microserver su DigitalOcean o su Linode che possa gestire un servizio del genere, credo che oggi costi $3 al mese. Per di più, se non lo usi con regolarità ma solo quando fai dei viaggi, puoi spegnerlo e salvarti semplicemente il backup, e quindi non spendi niente, lo accendi per 3 giorni facendo il restore da quel backup lì, e lo usi per 3 giorni, probabilmente paghi qualche centesimo di euro, se non con qualche provider addirittura stai nella trial gratuita, per cui cioè, spendi di meno, sei più sicuro. Se pensi veramente di dover nascondere i tuoi dati, nasconderli a tutti, non nasconderli a tutti e falli vedere tutti a uno che lavora apposta per catturare i tuoi dati, no? Quello certamente. Per cui oggi presentiamo la VPN di Digitalia. Che...
Gratuita!
Come facciamo a darvela gratis? Non ve lo spieghiamo, non possiamo, ci spiace. Netflix sospende 3 impiegati trans che hanno twittato riguardo allo speciale di David Chappelle. Michele, cos'è questo? Tu allora, hai visto questo speciale?
È certo che l'ho visto. Mm-hmm. Allora, è stata un po' la telenovela di questa settimana, perché tutto è iniziato proprio tipo martedì. Quindi è stato pubblicato The Closer, se non ricordo male, che si chiama, è l'ultimo special che Dave Chappelle aveva a contratto con Netflix, credo l'ultimo. Comunque Netflix ha dato non so quante decine di milioni a Dave Chappelle per fare, se non sbaglio, 6 speciali. E... diciamo che questo speciale all'80% è sulla, diciamo, sulla comunità LGBTQ+. Mm-hmm. Quindi Dave Chappelle, che allora, premesso che a me Dave Chappelle non mi ha mai fatto granché ridere, perché vabbè, è una comicità che si basa sui bianchi e sui neri, no? Lui è diventato quello che è diventato facendo speciali sul discorso razziale. In ogni caso,
Dave Chappelle è nero. Specifichiamolo, perché certo, non tutti potrebbero all'ascolto conoscerlo.
Certamente. E niente, è uscito questo speciale e ci sono state delle persone della comunità trans che hanno alzato un po' la mano, perché effettivamente ci sono delle, può far ridere o non far ridere, però secondo me ci sono un paio di momenti in cui passa dall'essere un comico a fare quello che si chiama commento sociale, per italianizzare, quindi le critiche secondo me vengono molto dal fatto che appunto lui fa commenti sulla società, e poi termina con un lungo sproloquio: sì, però io avevo un'amica trans che si è suicidata e a cui ho fatto delle donazioni per far studiare la figlia, bla bla bla, vabbè. Ci sono appunto delle persone della comunità trans che si sono un po', non dico offese, però comunque hanno fatto dei commenti su questa cosa, e in particolare uno che era un dipendente, è ancora in realtà un dipendente Netflix trans. Il primo episodio della soap opera è stato questo thread su Netflix, il secondo episodio è stato che pare che avessero provato a intrufolarsi in un top management meeting.
Si sono intrufolati.
Ho trovato fonti discordanti, non ho capito. Sono entrati,
ma hanno detto no, il meeting sbagliato, esci.
Esatto, non erano stati invitati, sono stati sospesi.
Io ho capito che hanno partecipato e commentato, sì, a proposito di questo problema, dopodiché sì, sono stati allontanati in quanto di fatto non avevano il diritto, perché era un meeting a un livello superiore a loro.
Però alla fine questi sono stati desospesi, sono stati reintegrati. Poi cosa è successo? Che è stato a questo punto credo proprio licenziato invece un'altra persona che aveva organizzato un walkout, quindi una protesta formale all'interno dell'azienda, però pare che non sia stato licenziato per il walkout, ma perché avrebbe leakato delle metriche sullo show alla stampa.
Sullo show di Chappelle proprio.
Che puoi dire quello che vuoi su Netflix, ma non le metriche.
Esattamente.
Questa è proprio la Bibbia di Netflix.
Beh, tranne quelle di The Squid Game.
Ci sta. Comunque sono dati proprietari e sono importanti. Sì. Possono essere importanti e utilizzati anche dalla concorrenza, eccetera. Però bisogna capire se è stato un espediente per licenziare un personaggio scomodo, esatto, o se è veramente è stato licenziato per questo. Gli altri due sono stati reintegrati. Difficile.
No, ma infatti secondo me poi la cosa interessante di tutta questa storia non è tanto il commento su quello che può essere stata l'offesa verso la comunità trans o meno, ma è proprio la reazione di Netflix, e secondo me un po' in generale come dire, l'aria della cancel culture che c'era un anno fa, che c'era qualche mese fa, secondo me su alcune cose, ecco, si sta un po' ridimensionando. Netflix, che comunque è un'azienda che oggi c'ha Sex Education, che è super open, dall'altra parte c'ha Dave Chappelle, che però vabbè, per quanti soldi gli avessero dato probabilmente non è che gli poteva dire no, vabbè, non lo metto fuori, però comunque ha deciso di tenerlo fuori e di licenziare comunque anche in maniera abbastanza veloce, o comunque di reagire in maniera abbastanza veloce, secondo me, ecco, mi fa capire che c'è un po' di ecco, alcune aziende stanno reagendo in maniera diversa come magari non avrebbero reagito uno o due anni fa.
Ma speriamo che maturi un pochino la cosa. Io quello che mi rendo conto è che questi temi sono assolutamente difficili da trattare. Ho letto un commento che secondo me colpisce proprio nel segno questa problematica, che quando tu fai dello spirito su una cosa che effettivamente fa ridere e non hai nessuna volontà di fare del male, ma però l'argomento è per qualcun altro motivo di importante sofferenza, ebbene ti stai infilando in un ginepraio, puoi tirare fuori delle reazioni consulte. L'argomento del contendere è proprio quello, cioè il problema è proprio quello, la sofferenza delle persone. C'è da dire che a volte una risata può aiutare anche a lenire la sofferenza. Quello che secondo me è giusto è che si parli di queste cose senza arrivare al cancel, cioè io penso che una persona abbia il diritto di sbagliare, abbia il diritto di dire una cazzata, e anziché la cazzata o la cosa cattiva o la cosa problematica abbia diritto a venire fuori ed essere criticata pubblicamente ed essere sbugiardata ed essere motivo di polemica, senza che quella persona che l'ha detta, alla prima o alla seconda che dice, debba per forza essere cancellato dalla faccia della terra, perdere il lavoro, non essere accettato. Cioè io non credo,
Franco,
che
ti abbiamo già perdonato per il salmone del dubbio.
Grazie. Beh, io ci sto cercando di tirare, lo so che il salmone del dubbio è qualcosa che crea sconforto e dolore in molti dei
nella comunità dei salmoni.
No, però è vero, quello che dici giustamente è che un conto è la risata che può offendere, e giustamente diciamo è difficile non offendere mai nessuno, e quindi
è impossibile
un
non
po' può essere accettato un conto, però è creare dolore, come dici giustamente.
Sì, non
in
creare dolore, ma andare
crea
a fare delle risate su qualche cosa per cui qualcun altro sta soffrendo, perché non è che crei dolore,
esatto.
Però certo, è delicato. Però si può fare la polemica e dire su questo soffriamo, e anzi trasformare la cosa in un motivo per mettere l'accento su quella sofferenza e quindi provocare un cambiamento sociale senza per forza cancellare una persona. Cioè non è che il mondo sia migliore perché Gina Carano non fa più Mandalorian. Il mondo non è migliorato.
Ce l'hai qua,
il mondo
ce
può
l'hai
essere qua. Migliorato, come dici, Michele?
Dico ce l'hai qua, ce l'hai ancora.
Ma
qua,
è uno degli esempi. È uno degli esempi. Il mondo può essere migliorato perché si è parlato degli errori, delle cose che ha detto la Gina Carano. Adesso non mi ricordo neanche il tema specifico qual era. No, il mondo può essere migliore nel momento in cui si dice alla, come si chiama, J.K. Rowling, all'attrice di Harry Potter, che quando se ne esce sul diritto dei trans a, non mi ricordo, sì, se utilizzare lo stesso gabinetto delle donne è giusto o sbagliato, eccetera. È un mondo migliore se ne parliamo e se tiriamo fuori quelli che sono i problemi. Ma non è un mondo migliore se diciamo all'editore non devi più darle dei soldi, non devi più farla parlare in pubblico e roba del genere. Non è un mondo peggiore.
Infatti adesso esce il nuovo libro di J.K. Rowling ed è dappertutto. Gina Carano, il mondo non è migliore. No, chi se ne frega di Gina Carano, però è la Disney che pensava che sarebbe stata migliore. E quella, secondo
sì,
me,
Gina Carano si era
infognata nell'olocausto.
C'è stata perché c'è stato un movimento sulla rete, che è il solito movimento della gogna, cancellatela come vi permettete di dare da lavoro a un essere umano, a un
cosa
mostro
che
del
non
genere.
C'è stata, cosa che ad esempio non c'è stato, o comunque io non credo, sì, assolutamente a quel livello di magnitudine per Dave Chappelle.
Sì,
è stato comunque anche il thread stesso, se leggi il thread stesso dell'impiegato di Netflix,
certo, sono cambiati i toni,
era un thread
a un
di protesta
fa.
Ovviamente,
vero,
però il tono era assolutamente
vero,
diverso,
vero. Dico la stessa cosa, auspichiamoci che il mondo diventi un luogo un po' più moderato, dove si può sbagliare, dove ci si può correggere senza essere messi alla gogna dai meccanismi dei social, che sono specialisti, no, per creare gogna. Ma la legge sulla privacy, la legge sulla privacy cinese, i bambini, il riconoscimento facciale per i bambini a scuola, la mensa scolastica.
Ma stiamo facendo i titoli degli articoli,
o la lista Dio di Facebook, di cosa volete parlare in questi
la busta A, la busta B, esatto, o la busta C,
esatto, Michele, esatto, cosa vi sconfiffera di più? A me la legge sulla privacy cinese non mi ha così entusiasmato.
Vabbè, però è interessante il fatto che la Cina abbia già soltanto il fatto che ci sta che la Cina sta cercando di allinearsi in tante policy a quelle dell'Occidente, sta cercando di fare la stessa cosa, ad esempio anche dal punto di vista dell'ambiente, perché riconosce che sono temi molto delicati e quindi per vedere che comunque fa parte del club dei paesi che vedono, che guardano a queste cose e che legiferano, ha deciso di fare anche una legge sulla privacy. Questa legge sulla privacy che è molto simile al GDPR, anzi su una cosa in particolare è più restrittiva, perché oltre ai famosi consensi del GDPR come li abbiamo noi, quindi per il marketing, per la profilazione, per la condivisione con terze parti, c'è un'altra casellina che è quella per le esportazioni dei dati.
Ma anche quindi, noi, anche il GDPR ha la territorialità, Michele.
Ha la territorialità, ma è insita nelle altre caselle che tu vai, non è un consenso esplicito, okay. Esatto, quindi finché tu finché la territorialità è sulla persona che è oggetto del trattamento, ma non è sul dove si trova l'hard disk con il tuo dato, la Cina invece ha fatto questo: tu ti devi tenere l'hard disk in Cina da un'azienda che ovviamente, anche se sei un'azienda estera, tu entri con una joint venture per entrare sul mercato cinese, quindi già l'azienda è 51% cinese, deve avere anche l'hard disk all'interno dei confini della Cina, e se vuoi che questo hard disk, comunque i tuoi dati escano, tu devi dare un ulteriore consenso all'esportazione del dato, che in realtà è anche un ragionamento che può avere assolutamente senso. È ovvio che il problema in quel caso, come dire, i problemi di privacy sono dappertutto, però nel momento in cui i miei dati sono in Cina, ecco, un po' di problemi, ne abbiamo parlato nel caso della Apple qualche mese fa, spesso nelle aziende più grandi poi c'è sempre qualcuno nel board che fa parte del partito, quindi comunque il problema,
quindi ecco,
in quel caso
quindi
purtroppo
da noi
non è soltanto estero.
Non so se è un punto di vista, in parte è un punto di è una questione di punti di vista, o in parte è una questione sostanziale, nel senso che Sting cantava che anche ai tempi della guerra fredda diceva anche i russi in fondo amano i loro bambini e non vogliono vederli morire in un disastro nucleare, che era quello invece che sembrava scaturire
canzone era di Sting,
Russians si intitolava, una dei più famosi,
non lo so, me lo son perso quel verso.
Era un lentazzo pazzesco negli anni Ottanta, era una roba che direi proprio Russians il titolo. Ricerca al volo, non ve la possiamo far ascoltare perché sì, Russians, se no il signor YouTube ci censura. Una volta che pubblicavamo solo sui nostri server e non facevamo video, eravamo più liberi e vi potevamo fare anche sentire un segmento, mica tutto, un pezzo di
a scopo didattico,
senza dover litigare per forza con i three strikes e i sistemi automatizzati di censura e di enforcement del copyright. Dicevamo, però è una questione anche sostanziale, non solo di punti di vista, perché effettivamente il mio dato in Europa è protetto, è localizzato, l'Europa dice deve rimanere qui, e questo mi dà una certa garanzia che non finisca in Cina. Dove
attenzione,
può essere...
io non sono così sicuro che deve rimanere qua, perché il GDPR vale anche sulle aziende estere che trattano con i dati degli europei e lo possono fare finché rispettano il GDPR.
Esatto, esattamente. Quindi o localizzati o delocalizzati, ma soggetti alle stesse, devono essere soggetti alle stesse. Poi forse dipende anche dal tipo di dati, è possibile che ci siano dati più stretti e dati meno? Non ho mai letto tutto il testo del GDPR, se non qualche...
Come non l'ho mai letto? Cosa fai quando sei in bagno? Leggi? Non leggi?
Stasera, prima di addormentarti, quando hai finito di pubblicare la puntata, sai che fare.
In Cina invece devi tenere i dati dei cinesi in Cina, può avere una valenza di controllo, no? Cioè, i dati, gli uiguri non possono mettere i loro dati sui server a San Francisco, devono mettere i dati in Cina in modo che il governo cinese li può controllare. Ecco, questo è un po' il nostro punto di vista, che è quello che in Cina è per forza peggiore, ma è anche un po' sostanziale, perché effettivamente i cinesi si comportano, il governo cinese per il momento si comporta in una maniera decisamente più dittatoriale rispetto ai nostri.
Poi, se lo chiedi a un cinese, probabilmente lui ti dice: io preferisco tenerli qua che tenerli a San Francisco, anche per una questione sostanziale. Però è una questione, torniamo alla questione del punto di vista.
Del punto di vista. Però, secondo me, se lo chiedi a uno uiguro.
Vabbè, ma tanto non ti ci fanno parlare con l'uiguro.
Ecco, perfetto, perfetto.
Problema risolto dalla Disney.
Problema risolto dalla Disney.
Glielo possiamo chiedere.
Che cos'è la lista Dio di Facebook, Michele?
La lista Dio di Facebook è una lista. Non avevamo ancora parlato di Facebook all'inizio della puntata. Era da un po' che non lo facevamo, quindi esatto, incredibile. Però per parlare male, per parlare un po' male, Facebook ha questa lista di qualche migliaio di organizzazioni, gruppi, politici, scrittori, eccetera, eccetera, che
rock band.
I moderatori. Rock band, podcast probabilmente, che i moderatori,
ci siamo
e ci saremo tra poco, i moderatori, come dire, devono, a cui i moderatori devono prestare particolare attenzione e andare letteralmente a censurarne i contenuti quando vengono fatte. Dipende un po' dalla tipologia, ci sono quattro gruppi, ci sono quelli terroristici, ci sono quelli hate group, ci sono i criminali, ci sono, l'ultimo non riesco a leggerlo, c'è il font troppo piccolo, il secondo azzurrino è movimenti paramilitari, ecco, quindi a seconda della gravità del diciamo dell'oggetto del contendere ci sono varie sfumature, varie cose che tu puoi dire, alcune ne puoi parlare, ma non le puoi promuovere,
certo.
Di alcune invece non ne puoi neanche
parlare,
non le puoi neanche citare,
certo,
esatto. E quindi ovviamente se per alcuni gruppi terroristici o i Proud Boys diventa particolarmente facile decidere o comunque essere d'accordo che sono dei gruppi terroristici o comunque dei gruppi non socialmente accettabili, ce ne sono alcuni che invece sono finiti in queste maglie in cui si parla ad esempio del Palestinian Relief and Development Fund, si parla dell'Iran Tractor Manufacturing Company.
Mamma mia, sono i peggiori.
E che sono quelli dei trattori iraniani, ragazzi, sono i peggiori.
Sono delle robe, i trattori iraniani, senza senso, certo.
Il problema, poi il problema di tutto questo, l'ulteriore problema di tutto questo è che ovviamente questa lista è segreta, è stata acquisita dall'Intercept, l'ex testata di Glenn Greenwald, che ne ha pubblicato alcuni pezzi, e ovviamente poi in realtà è stata scritta anche a quattro mani col governo americano e con le agenzie americane. Basta.
Io vi invito a scaricare la lista, la parte di lista, ma mi sembra che quella che viene linkata sul sito, dall'articolo, potrebbe essere addirittura la lista completa. Sono degli screenshot fotografati, per darvi un'idea.
Esatto.
E gli date un'occhiata. Vi rendete conto? Io l'ho scaricata, l'ho aperta, l'ho guardata, per cercare, ovviamente io sono cattivo, no? Sono l'avvocato del diavolo, no, per cercare l'errore, no? La cosa che non era giusto censurare in qualche modo. E quando l'ho aperta e l'ho letta e ho cercato queste cose, mi sono reso conto di un'altra cosa, della quantità terrificante, enorme di entità, gruppi, persone, eccetera, che il cui intento è in qualche modo creare del male, fare del male, cercare di modificare le cose dal loro punto di vista in maniera giusta, facendo del male. Poi gruppi terroristi fanno quello, ma
certo.
Quello che mi ha colpito è non è che esistono, ma quanti cacchio sono, quanti sono.
E sono 100 pagine questa lista.
E questo, esatto, e questo mi fa pensare come di fatto il problema sia irrisolvibile, perché con... creare una cosa come Facebook. È il discorso di prima dell'informazione, del sovraccarico informativo. Cioè creare un sistema dove passa tutta l'umanità e poi cercare di fare il filtro e far passare i buoni e togliere i cattivi, con questi numeri qui diventa impossibile. Perché o cerchi di togliere tutti i cattivi e becchi anche qualche buono e fai del male, oppure non becchi tutti i cattivi e fai comunque del male. Cioè è il solito discorso tra falsi positivi e falsi negativi. Io credo che il problema sia sempre di più, se vogliamo essere in qualche modo drastici, è che una cosa come Facebook è un obbrobrio. Non dovrebbe esistere, secondo me. È veramente un obbrobrio una cosa come Facebook.
Sì, ma il problema non è soltanto apri il coperchio di Facebook e tutto quello che ci trovi, ma il problema è che Facebook ci fa i soldi,
sì.
E il problema di Facebook è che ci fa i soldi, peggio il contenuto è e più soldi fa il Facebook, e da qui tutti i problemi di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse di algoritmi che promuovono gli elementi più controversi per creare engagement.
Beh, però qui ovviamente
quindi non se ne uscirà mai.
Qui cercano di limitare queste cose così polarizzanti e così devastanti, quindi in qualche modo
vedere perché poi come dici
cercano.
Tu non è possibile.
Non è possibile. Guardate,
però attenzione anche lì, attenzione, cercano di fare cosa? Cercano di prendere il singolo contenuto, di evitare che diventi virali, che venga inserito nell'algoritmo. Però il problema è proprio quello, il problema è l'algoritmo, perché per ogni uno che riescono a mettere dentro nella rete, ce ne sono 10 che scappano in maniera in realtà più o meno voluta, perché poi abbiamo visto, ripeto, che alcuni contenuti, su alcuni di questi contenuti Facebook ci fa i soldi, Facebook ti propone le armi, Facebook ti propone si vede che forse non sei abbastanza uomo.
Ma ha proposto i consigli per pagare meno tasse quando compri uno yacht di lusso. È iniziato a vacillare la mia fiducia negli algoritmi di Facebook quando ha iniziato a presentarmi quelle cose lì. Sì, eccola qui la lista, e devo dire che se fossi cancel direi che Facebook va chiuso, perché qui è estremamente razzista questa lista. E
tra l'altro,
Se guardi di fatto, cioè, ve la leggo dall'inizio.
No, è vero,
cioè,
lo dice anche l'articolo.
Ali Hirakian, Sharia 4 Network, Amak Media, Abul Ahmed Shaibu Nod, Afak Dubai, Afri Belg.
Come Afak Dubai?
Afak Dubai, io non so che cos'è. Terror c'è scritto a fianco. Afak Dubai.
Ma infatti
terror,
uno dei punti
terror,
anche dell'articolo
Islamic
stesso.
Islamic State, Hezbollah, Al-Qaeda, queste sono le affiliazioni. Hamas, Islamic State, Al-Qaeda, Islamic Revolutionary Corps Guard, Al-Qaeda Central Command, Hezbollah.
Ma dobbiamo leggere Islamic tutte 100 le pagine.
Di fatto.
E adesso alleggeremo tutte 100 le pagine.
È un po' monotono. Poi c'è la roba, c'è.
Ma infatti noi
c'è Forza Nuova,
sono...
ci sono tutti gli affiliati di Casa Pound, ci sono i movimenti. Ho cercato ovviamente le robe che erano italiane, non sono nella prima parte, cioè quelli che non puoi neanche citare che vieni bannato, ma in quelle dove di cui credo che puoi parlare, ma devi stare attento a non mostrarti accondiscendente, a non appoggiarli, a non promuoverli in nessun modo. Blocco studentesco, qui ce n'è uno italiano. Comunità militante dei 12 raggi. Ti piace, Michele, la comunità militante dei 12 raggi?
Il colpo del sole.
Esatto.
C'è Don Zauker, puoi cercare se c'è Don Zauker e i meganoidi.
Perché non è... Aspetta.
Non è cercato.
No, mi stai prendendo per il culo, io lo stavo cercando veramente.
Ascolta, non guardavi Titan 3?
No, Titan 3 non lo guardavo, perché è venuto che io ero già un po' più grandicello. Io guardavo Goldrake, Capitan Harlock, Mazinga.
Aspetta, fammi guardare in che anno. È vero, sì, qualche anno dopo, però. Ecco. Vediamo di che anno è Titan 3.
Guarda che anno è arrivato in Italia, non in che anno è uscito. Comunque sì, ma me lo ricordo che c'era, ma non era di quelli che mi piacevano. Guardavo come si chiama, quello che sembrava Ghost Rider, quello che faceva faceva paura, come si chiamava? Vabbè, non me lo ricordo.
Titan 3 è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 1980.
Vedi, il 1980 ero in seconda elementare. Santa pazienza, che ovviamente leggevo il Verga, Ugo Foscolo in seconda elementare, certo. Qualcosa lì, non guardavo più ovviamente i cartoni animati. Ok, l'Unione Europea ha detto che non dovete preoccuparvi dello standard unico per i caricabatterie eccetera, perché se arriva uno standard migliore dell'USB-C ci adattiamo alle regole. Nessuno gli ha spiegato,
ve lo facciamo sapere,
che non l'innovazione non funziona così a quelli dell'Unione Europea, che la gente
mandi una lettera con marca da bollo a ufficio innovazione Europa
e speri, no, tu lavori bene, cerchi la cosa migliore e poi no, spendi un fracco di soldi, poi la mandi ai funzionari dell'UE sperando che ti dicano che puoi utilizzarla e che contemporaneamente la facciano utilizzare anche a te, tutti i tuoi colleghi. E devo dire che come stimolo all'innovazione, agli investimenti per fare nuova tecnologia, non c'è male. Hanno capito proprio come funziona. Va bene. I robot cane con le armi montate sopra.
È un grande, te l'avevo detto.
È un grande, ci aiuta. Effettivamente è un grande, te l'avevo detto. È un articolo su The Verge che
quindi non funzionerà,
continua a essere down. Offline, continua a essere down, fantastico.
Dannata Apple.
E comunque è una roba da, permettetemi il termine, da cagarsi addosso, perché quando in giro per le strade non avremo più vigili e poliziotti, ma cani robot con le armi montate sopra,
una mitragliatrice sopra,
sì, peraltro non, esatto, manco... non un coltellino svizzero.
Esatto.
Ma com'è carino questo cagnolino.
È proprio così, è una roba proprio così. Per una volta c'era un fracco di roba divertente anche in Mish, ma mi dispiace, si è fatto tardi, per cui anche questa volta non ne possiamo parlare.
Cavolo, siamo arrivati vicinissimi.
Ti do questa soddisfazione, sfatiamo un mito che non si parla mai delle notizie nell'elenco
no,
Mish.
Non sono pronto, Franco, no, too much.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, chiudiamo sempre così. I regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci di Digitalia selezionano a fine trasmissione per voi un gingillo, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza con gli argomenti digitaliani, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Francesco, cominci tu.
Volentieri, allora... Tutti i mechisti probabilmente avranno sentito nominare di Growl, che era un sistema, anzi, per far arrivare notifiche di sistema.
Ma non era una tecnica vocale, il Growl?
Anche quello, ma questo è un altro.
Il contesto, Franco.
Impara il Mac, e impara queste cose. Growl è questa app che permette di far arrivare notifiche come quelle di sistema, però da qualsiasi app, è programmabile. Esiste una versione anche per Windows e altri cloni. Quello che il mio gingillo di oggi è Prowl. Come c'è un disegno di un bel gattino che fa le fusa e fondamentalmente è un sistema tipo Growl, quindi comandabile, integrabile con delle API aperte che si possono collegare a qualsiasi cosa, che permettono di far arrivare notifiche push comandate al proprio telefono iPhone o a un iPad o qualsiasi altra cosa si desidera. Molto comodo, si integrabile anche con Growl, integrabile con servizi di terze parti e con delle API aperte, quindi anche all'interno delle proprie applicazioni, degli script e qualsiasi cosa. Veramente molto molto utile. Su prowlapp.com.
Grazie Francesco, da integrare con tutti i vostri servizi FTT e robe del genere, immagino, molto molto interessante.
Tipo, volete sapere quando è scesa la vostra distribuzione Linux preferita che stavate scaricando? Lo integrate in quei servizi.
Certamente. Michele, prego.
Allora, il mio gingillo è una puntata, l'ultima se non sbaglio puntata del podcast Sway, che è uno dei podcast del New York Times, che in pratica è un podcast interviste. A questo giro c'è un certo signore Walt Mossberg, che il podcast poi è condotto da
Carl Swisher,
esatto,
che era la socia di Mossberg.
La puntata Esatto, la punta, quindi i due si conoscono super bene. E la puntata si chiama Is Mark Zuckerberg a Man Without Principles? Che per una volta, quando ci sono le domande dei podcast, la risposta è sì. Esatto, la risposta è sì. Però in realtà non è monotematica su Mark Zuckerberg, ma in realtà Walt ci fa un po' di racconti della Silicon Valley, dei bei tempi di una volta, tra Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, e racconta un po' di cose. Quindi vi super consiglio di ascoltarlo, dura 45 minuti e ovviamente è gratis, e la trovate in qualsiasi app per podcasting o alla peggio sul browser, se non ascoltate podcast. E a quel punto mi domando come stiate facendo ad ascoltare me in questo momento.
Assolutamente. Però, assolutamente. Me lo metto subito, perché poi me lo dimentico. Walt Mossberg Take.
E c'è anche il transcript, se proprio volete leggerla invece che ascoltarla, c'è anche il transcript.
Fantastico. Grazie Michele, grazie Gingillo, molto interessante. Chiudiamo con una piccola, umilissima utility per Mac. Tracker Zapper è un'applicazione per Mac che sta nella tua menu bar, che sarà sempre più affollata col notch nel mezzo, e automaticamente rimuove tutti i parametri di tracking da qualsiasi link, da qualsiasi URL che copi nel tuo browser. Sapete che quando copi un link dentro YouTube, dentro a Google, eccetera, ci sono un miliardo di parametri nella URL, punto interrogativo, tracker, param uguali, XYZ, eccetera. Poi in realtà li puoi tagliare completamente tutti e la URL continua a funzionare benissimo. Ecco, questo programmino non fa altro che ripulirvi le URL, così potete condividerle e condividere dei pezzettini di testo che fanno un po' meno paura di quelle URL chilometriche che servono solo a tracciare chi poi va a cliccarle. La trovate insieme a tutti gli altri gingilli del giorno, questa Tracker Zapper, sul nostro sito, la pagina relativa alla puntata, come sempre da un po' di tempo a questa parte, digitalia.fm/596/ numero puntata. Trovate tutti i link ai gingilli del giorno e alle notizie ovviamente di cui abbiamo parlato questa settimana. Dimentico qualcosa? Mi sembra di no. Siamo arrivati in fondo, i saluti finali, la raccomandazione: portate amici, orecchiette fresche, cioè le orecchie dei vostri amici, ad ascoltare Digitalia, che fate un favore a noi e a loro e fate pure bella figura. Gli dite di cercare Digitalia su qualsiasi motore di ricerca, su qualsiasi casellina di ricerca dell'universo. Se scrivono Digitalia è molto probabile che saltiamo fuori noi. Vi ricordiamo, ci potete ascoltare anche mentre registriamo tutti i lunedì sera, ascoltare tramite il sito e l'app dedicata, guardare tramite Twitch e YouTube, e poi ovviamente la stessa notte pubblichiamo la puntata e ve la potete scaricare o potete andare a mandare i vostri amici ad ascoltarla tramite podcast, che è la nostra culla, è il posto dove Digitalia è nata e il posto dove Digitalia dedica la maggior parte delle sue energie. Direi che anche per questa puntata 596 è tutto. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio,
dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio,
e un ciao dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.